come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Quando la zanzarita tormenta la mia noche, passa en blanco.
Grande novità nella politica italiana, caro Parenzo, in diretta dall'Hotel Brufani, Perugia, Festival Internazionale del Giornalismo. Buonasera.
Ciao Perugia.
Grandi novità.
Guardi, siamo anche in onda da Berlusconi.
Dove la Berlusconi? Di Berlusconi, di C24.
Pier Silvio Berlusconi.
Ah, Pier Silvio, sì.
Ciao, vabbè. Confalonieri.
Va bene, la solita buffonata di Parenzo. Grande novità nella vita politica italiana. Canearo.
È lui che vuol parlare di Ruby tutte le volte, eh? Lui.
Vabbè, l'hai già detta questa
Ruby,
stronzata. Dai, su, l'hai già detta.
Io
l'hai già detta.
Non voglio far ascoltare nessuna intercettazione stasera, eh?
No, una la facciamo ascoltare. Una nuova la facciamo ascoltare.
Cruciani.
Allora, aspetta. Grande novità nella politica italiana. Canearo non si dimette.
No,
lo sapevi, sì.
Cioè, ho letto, ho appreso da.
Non si dimette. In un'intervista dice che prima si devono dimettere tutti gli indagati.
Sì.
Tutti quelli indagati.
Sì, mezzo Parlamento, cioè.
No, secondo me, poi, tra l'altro, rischia su questa cosa, che magari in un modo o nell'altro viene indagato prima lui.
Ah, gli danno un avviso di garanzia, che
non so.
Uno non sa che cazzo fa, gli manda l'avviso di garanzia.
E allora ripercorriamo la Canearo Story, va.
Sì.
La Canearo Story che inizia nel 2008 quando dice: Veltroni mi ha convinto, il PD è un sogno.
Sempre qui alla Zanzara, ha detto.
No, la Zanzara, perché non si deve essere per forza concentrato sulla Zanzara, non è che esiste solo la Zanzara.
No.
Canearo.
No.
Sono stato convinto da una parte dal senatore Giaretta e in particolare da Veltroni, che mi ha convinto che questo sogno forse si può avverare. Ho scelto il PD perché ho capito che è un partito moderno, riformatore, che ha in mente di cambiare il paese con uomini nuovi.
E beh, a un certo punto, due anni dopo, poco più di due anni dopo, quando Bersani si era dimesso, il PD era tanto moderno che Bersani lo stava portando verso Cuba. Senti, verso Cuba, senti.
Mi pare che Bersani e tutti quelli che gli stanno dietro, invece di fare un'operazione all'Obama o alla Tony Blair, stanno andando verso Cuba, ma forse oltre Cuba, oltre il muro di Berlino.
Senti su Berlusconi, contro cui si accaniva nel 2008, a un certo punto per lui diventa questo, sentite.
Diciamo Berlusconi ha avuto un unico grande difetto e gliel'ho detto di persona.
E qual è?
Le cose che andava a fare per i fatti suoi, le doveva fare per i fatti suoi e tenersele per lui.
Di Mubarak,
punto, non affari suoi.
Un unico grande difetto doveva essere più discreto. E poi si passa naturalmente allo stipendio con cui si paga il mutuo da 12.000 euro, recentissimo.
Questo è forte.
Con lo stipendio di parlamentare pago il mutuo della casa che ho comprato.
E quanto è sto mutuo? 10.000 euro al mese?
12.
Ma che roba, cosa ha comprato? Un castello? Che ha comprato?
Uno stabilimento.
15.000 euro.
Ma vive nello stabilimento?
Vivo in uno stabilimento.
Ma come?
Uno stabilimento, non è possibile.
Ma no, scusi.
Come? Tra le putrelle? Che fa?
È uno stabilimento ben fatto, ma è uno stabilimento. No.
Poi però
a un certo punto dice vado a Roma dal mio capogruppo che si chiama Moffa e mi dimetto,
ecco,
me ne torno a casa.
Già
questo
andare,
il 2 di aprile
già
oggi
andare
è
da Moffa.
Il sì, è vero che andare
già
da Moffa,
andare da Moffa, voglio dire, no?
27 aprile oggi ha detto che non si dimette. Vado a Roma dal mio capogruppo e me ne torno a casa. Sentiamo, io lo adoro però Canearo, detto questo
numero uno.
State pure tranquilli che la settimana prossima o già questa ho già preso contatti col mio capogruppo, vado a Roma, mi chiarisco con lui e poi me ne torno a casa senza tanti problemi.
No, ma le spiegazioni di Moffa sono straordinarie, quelle di Canearo l'abbiamo sentita, non mi dimetto, si dimettono prima gli indagati e vabbè, ha cambiato idea. Ma che cavolo ti dimetti? È sufficiente chiedere scusa, lascia passare la bufera, nessuno chiede la tua testa, riflettici. E poi dice: Canearo ha un profondo senso dello Stato.
Sì, infatti si paga il mutuo con quei soldi, certo.
Va bene, però detto questo, secondo me è che lui ha sbagliato a dire che si dimetteva, perché se resisteva e c'era senza dire nulla,
sì,
secondo me poteva anche
mai minacciare di dimettersi.
Mai.
Vuoi
Grillo,
mai
qualche Grillo nuovo, che c'è Grillo nuovo? Grillo nuovo, ah sì, questo qua è divertente. Per pagare l'IMU il commercialista va in psicoanalisi, perché poi resta comunque uno straordinario personaggio della comicità italiana.
Boh.
Non sanno più cosa fanno, hanno fatto l'IMU, la sta studiando il mio commercialista. IMU, iper IMU e super IMU, tre! Ma stiamo scherzando! Allora, prima casa 2,75,33 moltiplicato un fattore 4, però ti scarichi il primo figlio con 38,65, però se c'hai la moglie a carico allora ti scarichi un altro 18,06. C'è il mio commercialista, adesso è in analisi.
È stupenda, questa è stupenda. E poi su Napolitano, Napolitano presidente dei partiti, anticostituzionale, perché critica il movimento di Grillo dicendo che sono dei demagoghi. Devo dire la verità, su questo però sì, c'ha quasi ragione. Perché, insomma, è possibile che il presidente della Repubblica si metta a questionare su chi è un demagogo, chi non è demagogo, chi fa politica in un certo modo o no? È sbagliato, lo voglio dire. Io non ho in simpatia
Grillo. Deve stare lì solo fermo con i due corazzieri.
Ma non dire stupidaggini, non è questo il punto. Ho detto semplicemente che, siccome era una cosa rivolta direttamente a Grillo, e questo mi sembra evidente,
no, un richiamo alle forze politiche, è evidente, al paese.
Che io, non essere, ma le cose non vengono dette a
anche
caso.
Anche fosse un richiamo a Grillo, dov'è il problema?
No, hai sbagliato. Cioè, Napolitano non può dire tu fai politica in un certo modo, fai politica in un altro, tu sei un demagogo, tu sei un buffone, perché altrimenti i demagoghi, dei demagoghi ce ne sono a grappoli nella politica italiana. Invece se l'è presa in particolare con uno. Comunque, sentiamo su Napolitano.
Non fanno altro che dire che io sia un demagogo, il populismo. E ci si mette anche questo presidente dei partiti che noi chiamiamo della Repubblica per un equivoco. È lì che dice il demagogo. Ma ragionate un attimo. Qui è in gioco la Costituzione. Non può parlare di antipolitica, fermiamo l'antipolitica o la demagogia, quando noi non siamo antipolitica, noi siamo un movimento che c'ha già 130 consiglieri in 100 comuni. Quindi non puoi fare una roba contro un movimento che ha già degli eletti. E contro la Costituzione lui deve stare super partes. Ma come fai?
Lasciamo perdere queste stupidaggini sulla Costituzione, però insomma in fin dei conti c'ha pure ragione.
C'è la coda di paglia, Grillo.
Ma ha ragione, ma allora ha ragione su questo. Il Presidente della Repubblica non può considerare, perché adesso vuole sostenere bene il governo Monti, che gli altri sono tutti dei demagoghi che non fanno politica. Quelli fanno politica a modo loro, io non sopporto nulla di Grillo, però insomma, hanno diritto a fare politica senza essere presi in giro dal Presidente della Repubblica.
Ma non,
dico
tutto. Ma non sono presi in
però
giro.
Però abbiamo con noi una che ha una persona.
Dov'è?
È eurodeputato del PDL, che cosa ha fatto con Formigoni?
Ha fatto le vacanze con Formigoni.
No, beh, una vacanza ha fatto con Formigoni. Una. Non...
È un eurodeputato?
Lara Comi, buonasera.
Ma dov'è però?
Buonasera. Io direi un giorno. La vacanza, sì, può essere di uno, di 4, 5.
Quanto è durata la vacanza? Era in barca?
Vabbè, un giorno.
Un giorno in barca?
Una giornata dove? In barca. Una giornata.
Ma dove?
In barca.
Dove?
Ma vedi che non c'è nessun problema da nascondere nulla, anche perché i paparazzi sono sempre allerta su queste cose. Quindi una giornata in Liguria, in barca, senza problemi.
Sei annoiata dopo un giorno, subito?
No.
Un giorno in barca con Formigone.
Assolutamente. No, solamente che essendo di domenica poi si torna a lavorare. Cioè.
Senta, ma com'è Formigoni in costume?
Ah, sì,
Formigoni visto da vicino, Formigoni col costumino così.
Il governatore.
Com'è? Un uomo affascinante.
Agli italiani interessa sicuramente questo aspetto della
noi siamo
Formigoni. Ma
no,
vedo che dalle foto, perché sono state ampiamente pubblicate, potete notare voi come Formigoni.
Ma noi lo vogliamo sapere da lei. Ma
lei
siamo
una donna,
adesso
giovane,
non ci prende in giro. Noi siamo un po' cazzoni, cioè siamo un po' cialtroni. Dunque, qualche cialtroneria dobbiamo dirla.
Ma su questo non ne avevo dubbi.
Grazie, onorevole.
Grazie, ma benissimo, cioè io sono contento di questo. Però la cosa che voglio sapere.
Vorrei fare un sondaggio: se è più prestante Cruciani o Parenzo in costume?
Beh, questo
perché gli italiani,
questo...
secondo me, sono in
ridono qui a Perugia, ridono. Non capisco perché. Perché?
Le dico subito che non ci sono dubbi su questo.
Non,
capisco
perché.
Cioè, non c'è nessun dubbio.
A favore di chi, Cruciani? Lei è già convinto di questo.
Lei è cattiva, onorevole. Lei è cattiva.
Su Comparenzo non è molto difficile.
Qui la gente ride, intanto non capisco perché. Vabbè.
Davide, ribellati.
No, ma io sono simpatico, come dicono sempre. No, lui è bello, ma tu comunque sei simpatico.
Ma che bella, dicono, è simpatica.
Senta, lei però si è avvicinata a Formigoni nel momento sbagliato. Cioè, è possibile dopo 18 anni che questo è stato presidente della Regione Lombardia, non ha ricevuto nulla, non ha avuto problemi, eccetera.
Che affonda.
Lei è stato con Formigoni, cioè si è avvicinata a Formigoni, poi non è che ci si avvicina a Formigoni.
Nel momento peggiore,
come i fascisti aderire al fascismo dopo il 25 aprile.
Io vorrei fare una precisazione, non è che mi sono avvicinata a Formigoni negli ultimi anni, io da quando sono in politica, e quindi quando avevo 19 anni, faccio campagne elettorali per Formigoni, per Berlusconi, per Podestà, per tutte le persone, quindi non è un avvicinamento o un cambio, assolutamente. Io sono fedelissimo al presidente Berlusconi, che mi ha candidato, che è il primo che mi ha dato fiducia.
Ma sì, non c'è più, c'è Alfano adesso.
Si è avvicinata da poco a Formigonesso, questo non lo possiamo negare, no, negli ultimi mesi, proprio nel momento peggiore. Vabbè, comunque ne parliamo dopo il traffico.
Ma scusate, io però vorrei essere...
Ma non è un dramma, ma era una cosa spiritosa.
Ma no, io vorrei essere diretta con voi, ma scusate, qual è il momento peggiore? Il momento peggiore è che c'è stato un accanimento mediatico, perché di sostanza...
No, scusi, di sostanza non c'è nulla. Che vuol dire di sostanza non c'è nulla?
È stato indagato, ha un avviso di garanzia. No, a me non risulta. Risultano altre notizie.
Ci torniamo subito dopo il traffico.
Quando la zanzarita tormenta la mia noce.
Beh, devo dire che mi scrivono che più si sente Calearo più si voterà Grillo, e questo può essere vero. A proposito della sua vacanza di mezza giornata con Formigoni, naturalmente non c'era nulla da pagare, ma si è pagata tutta lei, no? Perché qui c'è sempre un problema: chi paga, si paga a metà le vacanze di gruppo, eccetera.
Anche se siamo su quello in Lombardia, si è pagata la
campana. Anche se siamo
la sua parte.
Ma
non sentiamo nulla, scende dalla barca.
Che è successo?
Qui.
Dov'è?
Ma scusate, però
posso farvi una domanda? Qual è lo
scandalo?
Ma non sentiamo
nulla. Non sentiamo.
Esca dal ventilatore,
disturbato.
Sente male.
No, in verità secondo me sai qual è il problema. In verità era Parenzo che voleva essere a fare questa gita.
Con D'Acco voleva andare lui. Però andiamo, diciamo due cose serie. Allora, le deve consegnare queste ricevute, deve far vedere questi conti correnti per sapere se si è pagato lui oppure no.
Per chiudere definitivamente la questione.
Chiudiamo la questione.
Io faccio un po' il figlio Cruciani stavolta e dico: ma perché dovrebbe farlo? Ma che c'entra? Che c'entra che non è
indagato? Non deve presentare nessuna ricevuta.
Ma non c'entra, non tiri sempre fuori i tribunali, Lara Comi. Non è una questione giudiziaria, è politica. Vada in televisione, venga alla Zanzara, vada da Radio Bubù, tiri fuori il conto corrente. Così dice: questo è il mio estratto conto, lunghissimo, l'estratto conto.
Scusa,
così?
Innanzitutto, allora, io tiro fuori delle ricevute, Comi, Lara, nel momento in cui mi vengono richieste, che c'è un motivo, c'è un reato. C'è qualcosa, vogliono dei chiarimenti. No, lo tiro fuori nel momento in cui non c'è nulla e non mi viene richiesto
una questione
nulla
politica
da parte della magistratura. Ma qual è la questione politica che non è comprovata da nulla? Cioè, appena
no, la questione politica è questa, no,
guardi. C'è un avviso di garanzia.
Io lo posso dire qual è la
Errani, Vendole e compagnia.
Ma questo non si discute, che ci siano altre persone indagate non si discute, però scusi un attimo, cercando di trovare un collegamento migliore, lei dice non deve consegnare nessuna ricevuta, non deve far vedere nessun conto corrente. Ora, è giusto...
Sì, dagli organi competenti, non dal giornale, cioè io vorrei anche sottolineare che rispetto ad altri...
Sì, ma ci sono questioni politiche, non ci sono solo questioni giudiziarie, scusi onorevole Comi, però ci sono anche questioni politiche, cioè si può o no andare in vacanza? No, questo glielo chiedo, si può o no andare in vacanza con qualcuno che fa affari con la tua regione? È giusto o no?
Lei lo
no,
farebbe?
Uno può anche dire
scusate,
è giusto.
Io vorrei fare allora una precisazione. Io come parlamentare europeo e come attività che svolgo vengo a contatto con persone di Confindustria, persone di Confcommercio, persone della sanità
ci
e via dicendo. Questo non vuol dire che se io ho un'amicizia e non mi viene chiesto nulla in cambio, io posso andare in vacanza anche con qualcuno.
Con un lobbista del Parlamento Europeo. Cioè, andrebbe in vacanza?
No.
Ma non avrei nessun tipo di problema, perché se le cose sono chiare e non mi viene chiesto nessun favore in cambio, men che meno tangenti e cose varie, io non avrei problemi.
E dunque è legittimo andare in vacanza con D'Acco?
Questo sta dicendo.
Io prima non lo conosco, quindi non è
no, ma non
è questione
lei,
di
non
personale.
Lei. Formigoni sono affari con chi va in vacanza? Formigoni sono affari suoi, può tranquillamente andare in vacanza.
Non è corretta nel momento in cui ci sono degli interessi.
Ci sono interessi.
Nel momento in cui c'è la testimonianza che Formigoni abbia preso soldi da D'Acco, avvantaggiato D'Acco in certe situazioni, allora questo è un altro aspetto. Da tutto questo, dato che la magistratura è così attenta, non è uscito nulla, quindi non vuol dire che tra Formigoni e D'Acco il rapporto è normale di amicizia di interesse nell'ambito sanitario o
per
altri aspetti.
Combatte come
normale, come le cene eleganti che abbiamo sempre.
Ma che c'entrano le cene eleganti?
No, è uguale, c'è tutto normale.
Cioè si nega tutto, tu dici.
Si nega tutto, normale. Scusi, guarda che quello lì ha rubato. No, è normale, ha preso una mela, aveva bisogno.
No, io non ho detto che se uno ha
lingotti
rubato...
d'oro, ma è normale, diamanti, lingotti d'oro.
Detto...
No, ma faccio dire, però...
Allora, sai come sono bacchettona su queste cose, lo sapete benissimo.
Ma sembra tutto normale, allora, d'accordo, aveva dei rapporti con la regione, per lei è normale che una persona che è un cliente della regione,
no,
ma non l'assessorato.
L'assessorato non si può rispondere, quello è il presidente della regione Lombardia, qualche contatto con l'assessorato ce l'avrà il signor Formigoni, no? Cioè, controlla una marea di soldi della sanità in Lombardia, qualche contatto ce l'avrà. Comunque,
allora,
guardi,
io non posso andare in vacanza con un esponente di Confcommercio, per esempio, di Confindustria?
No, certo che ci lei può andare, ma sono cose diverse. Lì l'amministrazione di una regione non è come fare il deputato che insomma decide e non decide. Lì si decidono davvero una marea di soldi con pochi provvedimenti. Comunque abbiamo capito come la pensa. Lei tornando un po'.
La penso io, guardi che la pensa moltissimi italiani. Cioè,
vabbè, quello vedremo. Che la pensino moltissimi italiani. Adesso non è che lei, non è che Mannheimer lei, scusi.
Scusi, se glielo dico.
Lara Comi Mannheimer può essere. Lara Comi Piepoli.
No. Io sono assolutamente convinta di questo, ma glielo dico proprio senza ombra di dubbio né perplessità, conoscendomi come sono bacchettona su certe situazioni, sì. Quindi non mi sarei permesso.
Ma io lo so che lei è molto bacchettona, infatti dal punto di vista dei rapporti a selezionare bene i rapporti, no, a selezionare bene i rapporti, chi frequentare, chi non frequentare dal punto di vista politico. Bravissimo. Naturalmente. Esatto. Senta, lei si ispira più al modello Minetti o a quello Iotti?
Ah, questo è buono,
questo
sì.
È interessante.
Chi è il suo ideale di donna politica?
Suo ideale di donna politica, chi è?
Perché ride?
Questa me la so preparata, devo dire, ci ho pensato 20 secondi. Cioè, si ispira più al modello. Cioè, siccome Sala Santanchè ha detto. È più vicino al modello Minetti o a quello Iotti?
Ma onestamente penso che ognuno debba essere veramente se stesso.
No, vabbè, d'accordo.
In queste circostanze.
Vabbè, d'accordo.
Una donna. Nicole, esteticamente veramente una bellissima ragazza, quindi su quello nulla da dire.
E politicamente? Diciamo, il suo valore è soprattutto estetico?
Sì.
No, anche politicamente in regione si sta attivando
Una serie
di mozioni di interventi che potete vedere.
Chiama mozione, interventi.
Mozioni, interventi, sì, beh certo.
Interventi.
Ma no! Epocali, cose epocali che rimarranno nella storia della regione Lombardia! Non mi faccia reagire così.
Ha fatto arrabbiare Cruciale?
Una velocissima riflessione. Cioè, voi a volte chiamate per delle questioni di gossip e non chiamate magari per una legge che è stata approvata.
No, ma la Iotti non è gossip. Questo è vero. Io ogni tanto delle leggi che vengono approvate ce ne fottiamo. Questo devo dire.
Assolutamente. Ci sono altri spazi per parlare di questo.
Senti, scusi un attimo, onorevole Comi, ma lei a lei farebbe piacere stare nella stessa istituzione dell'onorevole Minetti? Onorevole si chiama?
No, non ho problema.
Non avrebbe il minimo problema. Io. Cioè, secondo lei, ad esempio, in questo momento, dopo. Come se? No, dica una cosa.
Come se?
No,
I paragoni sono sempre belli.
Tirano fuori sempre. Come se?
Ma non è un problema. Se gli elettori eleggeranno Nicola al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, io non ho problemi.
Dunque, adesso, per esempio, che escono pure queste intercettazioni, non si dovrebbe dimettere la signora Minetti, no?
Casualmente va via la linea.
Come mai?
Pronto?
Va via la linea.
Pronto?
Come? No? Come? Lei non avrebbe nessun problema a fare la compagna di banco dell'onorevole Minetti? Onorevole. No, benissimo.
Pronto? Non so se quando faceva. Pronto? Come? Non
giornale radio. Siamo qui sempre in diretta da Perugia, buonasera, la Zanzara, ecco. Festival Internazionale del Giornalismo, in diretta naturalmente anche su TGcom 24, andiamo subito a fare una cosa perversa, che io sono un po' perverso.
Aspetta, ancora non siamo su TGcom 24, hanno la pubblicità,
siamo fuori sincrono, dici? Siamo fuori sincrono.
Cioè, se lei vuole fare la solita perversione di mandare la signora Berlinguer dentro Mediaset.
Sì, devo aspettare.
Aspettate qualche secondo, siamo nella... Ecco il sigla, ecco qua.
Bene, allora.
Ciao Fedele.
Veramente a quelli che ci stanno ascoltando alla radio non gliene frega assolutamente nulla.
Nulla, Fedele con Falorieri.
Però voglio far ascoltare allora prima.
Chissà come sta Pier Silvio Berlusconi? Se lo chiede mai lei, come sta Pier Silvio?
Ma perché mi devo chiedere come sta Pier Silvio Berlusconi? Santoro che se la prende con Grillo. Sentiamo questo che è interessante. Caro Grillo, confrontati.
E poi voglio dire anche una cosa a Grillo, direttamente, come si fa con un amico. Perché, caro Beppe, io trovo abbastanza singolare, non dico che tu non accetti il contraddittorio, va bene, quello è un tuo diritto, insomma, da un certo punto di vista, ma che non accetti alcuna critica. E poi quando uno osa farti, che so, una domanda scomoda, allora metti il muso, ti imbronci, fai un po' come fanno le zite contegnose, insomma, stai sulle tue. credo che voi dovete avere il coraggio di aprirvi anche a qualcun altro, anche a qualcuno che la pensa completamente diversamente da voi, insomma, confrontarvi.
Devo dire, da parte mia chapeau per questa cosa, non è che è il primo che lo dice, però siccome spesso, no, siccome spesso sono stati contigui due, e il programma con Grillo eccetera eccetera, il fatto che dica, cioè, o è successo qualcosa,
litigano in famiglia, diciamo,
sì, sono molti litigi in famiglia nella grande famiglia, che una volta era Grillo, Vendola, Di Pietro,
il fatto
e Santoro, vabbè. TG3 adesso, dentro Mediaset, come al solito, bellissimo. Io voglio sentire la voce della conduttrice del TG3.
Ma scusi, dentro il telegiornale di Mario Giordano, ma la cosa sì, è un affronto.
Finché non lo cancellano, ma non lo faranno, perché il signor Giordano è una persona liberale, sì. Via.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Monti e Barroso, un'Europa più investimenti per la crescita ma senza nuovi debiti, Spagna declassata ma le borse salgono, aumentano i tassi dell'asta del BTP, la Guardia di Finanza scopre oltre 2.000 evasori totali nei primi 4 mesi dell'anno, 6 miliardi di euro di redditi evasi, a maggio nuova stangata sull'energia più 4%. Sale la tensione, la maggioranza in vista delle amministrative, Berlusconi va da Napolitano, PDL e PD non è in discussione, il sostegno a Monti, Casini ospite del TG3, informava Bossi sulle spese della sua famiglia, l'ex tesoriere della Lega Bezzito chiama in causa il senatore, nuovo interrogatorio per la segretaria da Grada, l'omicidio di Via Poma, assolto in appello Raniero Busco per non aver commesso il fatto, le lacrime, l'abbraccio con la moglie, poi un malore, ricomincio a vivere, le sue prime parole. Ancora un caso di violenza sulle donne, uccisa a 20 anni dal fidanzato per aver pronunciato il nome del suo ex, l'uomo confessa il delitto credendolo ancora viva, è successo ad Enna. Censimento 2011, siamo quasi 60 milioni, triplicati gli immigrati, ma anche chi vive ancora nelle baracche, ci sono 2 milioni e mezzo di case vuote.
È il momento, dopo i titoli del TG3, della magnifica, stupenda, anche perché l'ho inventata io, iniziativa di Radio 24.
No, di Radio 24, no, della Zanzara.
Sì, scusami, della Zanzara, non so quanto appoggiata dal gruppo Sole 24 Ore, questo lo vedremo. Naturalmente della Borghezio Collection. Io vi ricordo che fra pochi giorni, non so, forse fra qualche mese,
troverete
un CD, una specie di un cofanetto con una specie di nastrino verde.
Certo.
In questo caso abbiamo dedicato la collection agli immigrati. Sì, Borghezio agli immigrati. È vero che di solito le collection si fanno a fine carriera, devo dire la verità, un po' Borghezio è a fine carriera, ampiamente sfruttato da tutti i media, noi in primis, ormai diciamo è un po', no? Non lo voglio far arrabbiare ancora, però è un po' superato.
Ma perché è superato?
Sembra a fine sembra, dico sembra, sembra, sembra a fine carriera. Comunque partiamo, tanto c'è da divertirsi.
Antologia,
qua.
No? Il meglio, il fior da fiore.
Gli immigrati.
Non gli spacciatori, non le merde extracomunitarie e clandestine, non gli islamici che rompono il cazzo nelle scuole e vorrebbero privarci dei nostri simboli, ma la nostra gente.
E poi c'è un altro, un'altra frase carina quando parla di cornuti islamici di merda.
Sì,
non so se ve lo ricordate.
Solito linguaggio
in
moderato.
Lontano 2002.
Il linguaggio di vero liberale.
Pensate se ai nostri nonni avessero raccontato che noi ci lasciamo togliere i canti natalizi da una banda di cornuti islamici di merda. Detto con il massimo rispetto per gli imam, per tutti questi, tutte queste palandrane del cazzo che circolano liberamente, che organizzano terrorismo, attività sovversive che nessuno controllava in questo paese di Pulcinella.
È la cosa straordinaria,
detta col massimo rispetto,
sempre detto col massimo rispetto.
Dello stronzo,
sentite
cornuto,
un terzo che è, vogliono il voto, sentite la risposta,
ecco,
glielo diamo noi il voto agli extracomunitari, così glielo diamo il voto, vogliono l'8 per 1000, noi siamo gli arabi, no, noi siamo generosi, molto di più, gli diamo il 1000 per 1000 di clandestini buttati fuori a calci in culo.
Vabbè, ripeto, volume speciale dedicato agli immigrati di questa collection che fra poco troverete in tutti i negozi di dischi affini e anche nei siti di Radio 24. Vari siti. Ah, aspetta, una telefonata della Zanzara. Telefonata a sorpresa della Zanzara.
Telefono che squilla, tra poco un grande ospite. Tra poco un ospite qui.
Perché lei c'è la musichetta?
Perché c'è il
Ma
È caduta. Purtroppo è caduta, era una cosa eccezionale. Cioè, eccezionale, no? Un personaggio che però ci poteva spiegare perché un tizio non si è dimesso.
Beh, riproviamo un attimo.
Adesso riproviamo, un attimo solo.
No, non mai dare tregua, mai dare tregua.
Dai tempo ai tecnici, ai bravissimi assistenti di Milano di ricomporre il numero di telefono. Spero che lo stiano facendo, naturalmente. Però mi sa che c'è materia. No, cioè, risponde. Pronto? No, ancora no. Eccolo qua, no.
Primo squillo. Tra poco qui un grande ospite, però. Terzo squillo.
Vabbè. Suspense. Chi sarà mai? No, ma guarda, non è un molto conosciuto, però.
Importante.
In questo capire perché il signor Caleano non si è dimesso. Vabbè, non risponde, non c'è niente. Qualcuno gli deve aver detto, stava ascoltando la zanzara, però non lo so, no. non credo perché ho sentito rumori sotto. Intanto colgo l'occasione per chiedere a Lara Comi, che è sempre in collegamento con noi, europarlamentare del PDL, se ha mai fatto spettacoli di burlesque.
No,
altrimenti andrebbero via tutti dal locale.
No, perché lei dice non era adatta, non sarebbe stata mai scelta da lui per fare questi spettacoli, perché comunque non era adatta.
Ma no, ma non sarei stata scelta in un locale qualsiasi a fare questa attività, indipendentemente da Berlusconi o meno. Io, ragazzi, mi spiace, ma non so, né ballare né cantare. È meglio che mi scelgano
per
giocare a
calcio. Faccia politica, però, no? È strano che così, che faccia politica, mi sembra una cosa, no? Comunque, perché
no, nel PDL, questo vuoi dire?
Sì, nel PDL, la Sandini. Ma lei ci crede a questa motivazione? Cioè, lei ci crede veramente che lì avvenivano delle prove per uno spettacolo di non posso neanche fare la domanda, viene da ridere. Di burlesque.
Non capisco perché non dovrei crederci, quindi.
No,
vabbè,
questo però no, questo no.
E allora
però
Gesù è morto.
Io posso capire la difesa di Formigoni, perché la ci può anche stare, la difesa di Formigoni, perché deve dare spiegazione.
Ma non è
però
la difesa di Formigoni, io non è che sono il giudice di Formigoni.
No,
non
ma ho capito.
No, però
no, aspetti, scusi, no, prima lei, combattendo come una leonessa, giustamente, ha detto Formigoni non deve dare spiegazioni, solamente il giudice, non è indagato, eccetera, eccetera. Ci sta.
Berlusconi deve dar giustificazioni.
No, ma infatti non me l'ha detto lui in questo caso, mica no, l'ho detto lui... io, è uscito fuori lui a dirlo. Cioè, non è che non glielo chiedeva nessuno, è andato là ai microfoni e ha detto.
Però c'erano
le prove di uno spettacolo di burlesque.
Non era niente, erano gare di burlesque, poteva dire anche le famose scene eleganti. Adesso allora, le scene eleganti sono trasformate in uno spettacolo di burlesque.
Prima c'erano le scene eleganti, poi c'erano le gare di burlesque.
Ecco, lei non mi dica
allora,
che crede alle gare di burlesque.
Perché prima mi avete soprannominato come Mannheim, volevo farvi questo piccolo
No, che gliene frega la gente le burlesque? Sì, può darsi che non gliene frega niente.
Invece
però
invece no, perché stando nei mercati in campagna elettorale, adesso sto andando via da una casa di riposo, come ho fatto anche
vabbè, adesso ci deve dire che è stata la casa di riposo, adesso va bene, per carità.
Casa di riposo.
Certo, allora eravamo in campagna elettorale, in questa visita. La cosa carina è che hanno detto Berlusconi è un grande.
Io sbaglio sempre a non far raccontare queste cose. Devo spingere di più le persone a raccontare queste cose. Cioè, lei è andata in una casa di riposo. Media qual era? Perché ha detto con tutto rispetto agli anziani.
Tra i mercati che ho girato in queste settimane
c'era anche una casa di riposo. E i signori vecchietti che le hanno detto
mentre parlavo con voi.
Che le hanno detto in questa casa di riposo?
Allora, innanzitutto nella casa di riposo mi hanno detto che voi siete ben accolti.
Ma mi sa che ci passa prima Berlusconi.
Però le hanno detto che Berlusconi è un grande. Perché non ce la porta qui da noi Berlusconi? Come le hanno detto? Perché non ce la porta qui?
A fare il burlesque magari lì alla casa di riposo, una meraviglia.
Non sarebbe male,
Villa Arzilla.
A Milano c'è un bellissimo locale che fa questi spettacoli. Assolutamente.
Vabbè, però la cosa politica è questa. Lei crede davvero quello che ha detto Berlusconi? Cioè facevano gare di burlesque, è vero?
Per lei è vero. Simile,
è
ci crede. Simile.
Ma io non ero presente, quindi non posso dire il contrario, perciò ritengo che se Berlusconi abbia fatto questa affermazione è assolutamente vera, perché non dovrei credere al mio presidente.
No, ma per carità.
È tutto finito, grazie.
Benissimo, grazie onorevole Comi. Ci saluti vecchietti,
grazie. Pubblicità, torniamo tra un attimo. 800 24 0024. Che fai? Alzi la sedia.
Faccio vedere a Mediaset su questa sedia.
È impazzito.
Facciamo sedere un ospite.
Siamo qui e viva il Festival del Giornalismo e viva Perugia, la Zanzara, grazie. 800 24 00 24, siamo qui con Italo Bocchino, eccoci.
Benvenuto,
futuro e libertà.
Applauso per Bocchino, comunisti di giornalisti che non siete altro.
Tutti comunisti.
Tutti di sinistra, aspetti Bocchino che qui mi sta facendo.
Come te, Cruciani.
Allora io però vorrei leggere, non posso resistere, una notizia che così viene... è stata scritta su Lettera 43. Egitto, sentite perché è straordinaria, eh? Egitto, sia a sesso con la propria sposa cadavere. No, vi giuro, è così. Norma in discussione, si possono avere rapporti, ancora non è stato deciso però ufficialmente, però se ne discute, fino a 6 ore dopo la morte. No. Fino a 6 ore dopo la morte. Di questo si discute in Egitto. Sì. In Egitto. Adesso per sciogliere un po' l'attenzione da questa cosa, per meno male che pochino che in Italia questa cosa credo, no?
Questo, in Italia è vilipendio di cadavere, è reato.
Quindi,
no, è reato normato.
C'è una battuta che si potrebbe fare, no? Che è quella, insomma,
no,
che...
tu saresti capace di farla una cosa così.
No, perché
con, gli occhiali così, sì.
Ce l'ha anche lei gli occhiali,
sì, ma non li metto.
Se li era provati prima, poi ha avuto un attimo di resipiscenza.
Ma l'ho fatto per prenderti in giro. No, però
se li tra poco andiamo in onda su Digitale.
Cruciani potrebbe farlo.
Io no, lei mi conosce.
Ma cosa, ma siete impazziti? Cioè,
sì, sì. Solo che la moglie non muore, quindi non lo farà mai.
Cosa terribile.
Va bene. Allora, sentiamo prima questo ascoltatore, poi iniziamo con Italo Bocchino, uno dei dirigenti di Futuro e Libertà.
Eccoci.
Se ancora esiste Futuro, no, esiste.
Saluti.
Non so se è dentro il terzo. Lei ha mai avuto l'occasione di incontrare Pier Silvio Berlusconi?
Ah, sì. No, mai.
Ma le piacerebbe incontrare?
Cosa gli direbbe?
Non le piacerebbe?
Come no?
No, preferisco Cruciani e Parenzo.
Non gliene frega niente di Pier Silvio Berlusconi. Ma è un grande imprenditore italiano, eccetera.
È un figlio, il figlio di un grande imprenditore italiano.
Figlio, cioè, detto, non ha nessun merito, dice.
No, non è.
E Marina lui. Berlusconi l'ha mai incontrata?
No.
Mai, nemmeno lei.
No.
Ma i figli in politica, giusto?
Se sono bravi a fare politica, perché no?
Perché
ci sono
no?
stati dei figli
Cristiano
molto bravi.
Di Pietro, per esempio.
Cristiano Di Pietro, abbiamo detto se sono bravi a fare politica.
Ecco.
Del Trota non le chiediamo nulla.
Vabbè, quello,
no, il Trota ha fatto un bel lavoro, solo che l'ha fatto per noi anziché per la Lega. Ha distrutto tutto.
Ha distrutto la Lega.
Ha fatto un ottimo lavoro politico.
questo è vero. Daniel dalla provincia di Catanzaro. Però ci sono anche altri figli, eh. Daniel, dica.
Sì, salve, buonasera Cruciani, salve. Io volevo parlare di Grillo, cioè non capisco le critiche che vengono mosse a Grillo, sono sempre precise e puntuali. Cioè lei ha impostato la sua trasmissione ormai su una parodia della politica e va benissimo. Però quando si parla di Grillo poi subito tono serio e ci va giù duro pesante con delle critiche specifiche. Non lo capisco questo atteggiamento, onestamente.
Guardi, io veramente venivo da una difesa di Grillo a spada tratta nei confronti di Napolitano, sfiguri un po', cioè io ho sempre attaccato Grillo per le sue sparate, perché secondo me non porta a nulla, eccetera, perché non è politica, è solo insulto, ma lasciamo perdere. Però sulla cosa di Napolitano invece ho dato ragione a Grillo, dicendo che Napolitano, siccome si riferiva esplicitamente a Grillo, anche se non lo può nominare, quello è evidente, ci mancherebbe altro, non è che si può permettere di dire quello è demagogo, quell'altro invece è pragmatico, quell'altro è... Non è d'accordo lei, Bocchino, su questo?
Finisca il pensiero.
No, il pensiero è questo, cioè ha fatto bene Napolitano a parlare di demagoghi in politica riferendosi esplicitamente a Grillo.
Ci sono sempre stati, da Giannini dell'Uomo Qualunque ad oggi ci sono sempre stati, quindi.
Ma il richiamo di Napolitano, secondo lei,
era rivolto a Grillo,
sicuro.
Cari cittadini italiani, non vi fate ingannare perché non serve a niente il voto all'antipolitica.
Ha fatto bene a farlo o no Napolitano?
Eh beh, certo che ha fatto bene a farlo.
Perché Cruciani sostiene di
una democrazia si regge sui partiti.
Certo.
Ho capito, però
un sistema migliore non l'hanno inventato ancora.
Però loro sono presenti.
Ci avevano provato dal Brufani una volta a fare un sistema alternativo.
E qual era?
La marcia su Roma, ma non
io
funzionò.
Io sono ignorante, scusami.
Si vede.
Lo so, di essere ignorante. Qual era? Che è successo dal Brufani? È partita la
quindi
marcia.
Le piace essere tornato qui al Brufani, un ritorno alle origini, no?
No, voi siete tornati al Brufani, mi avete invitato voi l'avete scelto. Che
ma
scherzo.
Lei subito è venuto.
Voi
cioè, qui sente
scelto.
Un'aria un po', no?
Voi l'avete scelto. No, voi siete venuti.
No, però scusi, che è successo dal Brufani? Spiegamolo alla
lei... la marcia su Roma la sera prima.
Che bello,
che ricordi, che ricordi.
E quindi l'alternativa ai partiti allora non funzionò per non fu democrazia, quindi meglio tenerci i partiti. E l'antipolitica vuole smantellare i partiti senza dire qual è l'alternativa.
E su questo siamo d'accordo. Però lei quando era giovane missino, era la canzone che amava di più?
Il Nabucco e Fratelli d'Italia.
Sì, ma non ci credo.
No. E come no?
Una bella canzone
nelle
una
fascistoide.
Gliele canto tutte e due se vuole.
Ma nelle sezioni
pure
del Nabucco.
Nabucco pure.
Come fa a fare il Nabucco così?
Certo.
Sicuro non lo sa.
Lo so.
Avanti.
Provi. Comincia con va pensiero.
Va pensiero addirittura.
Esatto. Sì, beh, il pezzo principale della
come fa? Sì, sì, lo so, ma come fa?
No, no, non posso cantare.
Bello, come dice,
ho ceduto i diritti.
Ma che ha ceduto i diritti?
Ho ceduto i diritti a un'altra emittente radiofonica.
Ma non dica che è giovane su Grillo, mi dia un giudizio su Grillo.
Grillo è un populista, qualunquista, che dice la casa non funziona, anziché dire ristrutturiamola, dice abbattiamola.
Ma se lui abbattiamo, la vera novità, però. La vera novità è lui.
Però hanno, i partiti hanno qualche responsabilità nella, in questo grido?
I partiti
grido
hanno sempre la responsabilità. Quando anche i partiti non si rinnovano, arriva qualcuno che fa la campagna contro i partiti. E quindi si becchino Grillo e i partiti.
Dunque, Grillo...
Ma fa bene, è una buona medicina per i partiti, così dà una botta ai partiti, li rimigorisce, si rinnovano e scompare il qualunquismo.
Dunque, lei spera
è
che,
sempre
queste,
stato così.
Lei spera che in queste elezioni Grillo sfondi, questo, così almeno i partiti ricevono una bella saraccata.
Non è che lo spero, però dico, Grillo prenderà dei voti. Questo farà capire ai partiti che o si rinnovano o sono più trasparenti, sì, o sì, sono più seri.
E dunque viva Grillo, da un certo punto di vista viva Grillo. Beh, cioè,
no, viva Grillo, abbassa Grillo, viva i partiti che si rinnovano.
E vabbè, questo è scontato. Però lei dice, siccome Grillo prenderà un sacco di voti, è meglio, quasi è meglio che li prenda.
Ma c'è sempre stato un Grillo, la Lega era il Grillo del 1992-93.
Sì, un po' come ha detto D'Alema.
Esatto.
Ci ha aggiunto il Gabibbo, D'Alema, però.
Esatto, vabbè. Poi dopo si è... invece un po' accordata con il sistema e poi esplosa.
Senta, ma Grillo, se sfonderà in queste elezioni, no? Cosa può succedere? Cioè, dal punto di vista della niente, non succede nulla.
Beh,
alla fine non succederà niente, è un voto sterile, cioè.
Sì, è un voto,
voto
non eleggerà sindaci,
è un voto buttato,
è solo una protesta nei confronti dei partiti. È certo che è un voto buttato.
Domani
se non contribuisce
domani sarà citato in un comizio, quell'Italo Bocchino con quel nome, Italo Bocchino,
lui fa lo show, capito? Fa lo show.
Ma quando lui dice, ad esempio, Fini è morto. Quando dice bisogna rinnovare il sistema dei leader, dei morti,
ma qual è la sua proposta? Lui non dice qual è la sua proposta.
Però lei dice giustamente bisogna rinnovarsi, però alla fine è vero che i volti sono sempre quelli, le solite facce, i soliti accordi.
Tu vivresti in un paese governato da Grillo?
Ma io faccio le corna,
allora,
ma Dio
basta.
Mi scambia i liberi, ma io sono io.
Cioè, cosa sarebbe, questo è interessante, cosa sarebbe un partito un paese governato da Grillo? Beh, è bello, Grillo sì, presidente del Consiglio.
Non mi spacchi la pena dell'Aspen Institute qui, perché
sarebbe uno scherzo.
Sarebbe uno scherzo, cioè, sarebbe un disastro, cioè.
Una barzelletta continua.
Sarebbe uno scherzo.
Cioè, sarebbe uscire bella dall'euro, poi dire...
Bella pena.
Ma perché me la... Scusi, mi sta ciccicando la pena dell'Aspen Institute.
Senta, no, invece parliamo di Monti. No, allora, Monti...
Mario.
Aveva iniziato bene. Sì, Super Mario. Ha iniziato bene. Poi adesso sembra un po' mosciato. È come si è infognato. È come la Lega, che prima ce l'aveva duro. Poi
è un po' barzotto, diciamo.
Adesso
no?
Un po' barzottino.
No. Perché mi guarda così?
No, perché non so perché quel termine mi fa ricordare i tuoi problemi.
No. Come fa a saperlo?
A giravoce.
A Roma giravoce.
A Roma gli ambienti che frequentano. Ammettiamo che siano anche i miei problemi, io ce ne supponevo 2 milioni. Però la Lega ce l'aveva duro.
Però oggi la chimica fa miracoli. Dai.
Grazie. Ha qualche suggerimento da dare?
No, vai da un farmacista, notoriamente non è un problema mio.
Ah no?
Lo userebbe mai nel Viagra?
In che senso notoriamente non è un problema suo? Questo è interessante.
Perché non ho di questi problemi.
No, non si mette in questi Cruciani. Vicoli con no. Noi, non si mette in
che se lei si mette in notoriamente non ha problemi, significa che è un'attività sessuale naturale molto intensa.
Sono quasi casto come Formigoni.
Sono quasi casto.
La differenza tra me e lui, però, che non faccio le vacanze a spese di Dacco.
Capito?
Dacco.
Vai, che stavi dicendo?
No, dicevamo, se la Lega. Teniamo la metafora della Lega, no?
Sì.
La Lega ce l'aveva duro. Governo Monti ha mostrato un certo vigore all'inizio. Oggi il governo Monti è un po' barzotto?
No, allora Monti è un fuoriclasse, un grande. Sì. Immagina un grande calciatore. Deve giocare...
Questa l'hai già detta, cambia cosa, l'hai già detta pochi giorni fa. L'hai già detta pochi giorni fa. È così, però adesso non è che possiamo fare.
Non è che va a radio
l'ho detto a porta che ha un quinto dei vostri ascoltatori.
No, questo anche può essere, questo può
continui
essere.
Con l'immagine.
Però l'ha detto anche da un'altra parte. Cioè, vabbè, comunque un grande calciatore, diciamo Pelé.
Monti è un
Pelé.
è un'auto da corsa.
Un'auto da corsa.
Sì.
Ok.
Oh, deve avere la pista asfaltata.
Sì.
Se la fai camminare sulla pista sterrata, l'auto da corsa non va bene.
E quale sarebbe la pista sterrata in questi partiti?
La logica dei partiti, lui si mette
lì. Ma siete voi, fa... siete anche voi dentro
sì,
là.
Sì, con una differenza.
Soprattutto
fermo,
voi.
Buono,
però c'è
una differenza che noi diciamo fai le 5 leggi, le 6 leggi che servono al paese
e vai via.
Mandale in Parlamento e di cari partiti assumetevi la responsabilità o le approvate perché servono o io me ne vado
perché sono d'accordo con
invece
lei?
Sa- ho sbagliato qualcosa. Devo aver sbagliato qualcosa o stai migliorando?
Sì, però...
Allora, che cosa succede? Succede che lui invece si mette là. Sì. Bada al consenso, gli comincia a piacere il consenso, sì. Quello è una cosa
dannosissima.
Guarda
casino,
i sondaggi,
guarda me,
bisogna togliergli i sondaggi.
Guarda come sono ridotto.
Bisogna togliergli i sondaggi. Allora, dopodiché comincia a dire: beh, ma io per avere i voti in Parlamento, io quando ci ho parlato, lui dice: beh, ma i voti in Parlamento non è che li porta la cicogna, devi parlare con i partiti per
Così ha risposto: i voti in Parlamento non li porta la cicogna. Sì. Questa è bella questa è buona.
Possiamo dare la
Ma Mario è Super Mario.
I voti in Parlamento non li porta la cicogna, dunque.
E quindi devo negoziare i voti in Parlamento.
Sì, però che tristezza. Monti che negozia con i partiti.
Sulle liberalizzazioni, è costretto a fare il passo indietro. Sì. Sul mercato del lavoro è costretto a fare il passo indietro.
Ma cazzo,
la riforma della governance della Rai non si può fare perché Berlusconi vuole la conferma della lei.
La giustizia.
Ma perché mi interrompi?
Da quando
ricordati i tuoi problemi se ne posso. Calma.
No, questo
si può vivere bene anche in certe situazioni, in certe condizioni. Si sereno.
Lo so, chi c'è passato lo sa.
Si sereno, esatto. Allora, dicevo, lui, se si mette a mediare quei partiti, torna alla vecchia...
Ma siamo in diretta, quello che dice, lo faccio pure. Non sta la radio, non è che si può fare tutto, sono pure i gargarismi, se non esageriamo.
Andiamo in onda a Borghese, lo posso fare i gargarismi.
Però scusi.
Allora, vero, lui, anziché fare questa negoziazione continua che lo porta a fare degli stop and go, che poi non piacciono ai mercati, perché poi lo spread risale, lui deve dire: signori cari, sul mercato del lavoro serve questo, sulle liberalizzazioni serve questo, sulla RAI serve quest'altro, sul taglio della spesa pubblica serve questo.
Sono d'accordo con Italo. Continua.
Sul taglio della spesa pubblica serve questo, per aiutare
il contrario di quello che
il lavoro giovanile, il lavoro femminile, servono queste misure, io mando le leggi in Parlamento, se le approvate bene, se no mi dimetto, trovatevi un altro.
Ma è straordinario tutto questo. Solo che anche voi che siete dentro questo ABC, perché siete con ABC voi, no?
C'è Casini che
va ai vertici. Filista con ABC.
C'è Casini che va ai vertici.
No, o no? Voi siete siete con ABC.
Noi siamo con la M di Monti.
Sì, vabbè, d'accordo.
Faccia le leggi, insomma, le mandi in Parlamento.
Ho capito, però siete dentro ABC.
Siamo contrari alle negoziazioni dei partiti con il governo. Il governo faccia quello per cui è stato chiamato lì, mandi in Parlamento, chi vota vota, chi non vota si assume la
responsabilità. Quanto gli piace il consenso a Monti adesso? Anche lui ha annusato il profumo
del consenso
rispetto a prima. Però anche lui, prima c'erano tutte e due, adesso c'è solo il profumo del consenso. Quanto è bello, anche lei piace il profumo.
È come l'audience per te. Sapere che non ti ascolta nessuno ti farebbe piacere?
No, è vero, sì, quello.
Esatto. Purtroppo te lo dico, siamo in calo.
Quindi il consenso eccita, insomma, il consenso come l'ascolto è
eccitante. Come l'audience.
È come prendere una
togliete i sondaggi
uno quando l'audience va bene, si convince di potersi permettere delle cose strane, addirittura mettersi tipo gli occhiali da sole durante la trasmissione radiofonica. Perché l'audience ti convince che puoi fare tutto, invece non è così.
E per Monti, quindi Monti torni con i piedi per terra.
No, io non ho detto questo, anzi quando ho detto il calciatore con i piedi per terra mi hai detto cambia, scusa.
No, però è vero, insomma, De Monti deve svoltare, insomma, deve dare
no,
una
ci vuole una seconda fase, dai, la prima fase, cari cittadini, c'era bisogno di fare dei sacrifici perché dobbiamo far quadrare i conti pubblici, bene, fatti i sacrifici. Poi c'era la seconda fase che bisognava tagliare la spesa pubblica. Io gli ho detto, dico scusa, ma perché non tagli le spese dei ministeri? I funzionari mi dicono che non si può fare. Dico certo che i funzionari dicono che non si può fare.
Forza.
Dire alla zanzara di ridurre il tempo della trasmissione.
Sì, ma io sono pure d'accordo su questo, non è l'esempio giusto, però là sono tutti funzionari, molti ministri sono anche loro funzionari.
No, i ministri sono persone di altissima qualità. Questo...
Chi è il ministro migliore? Secondo
Monti migliore, ha scelto persone. La Severino è una persona di straordinaria qualità.
E il peggiore? Cioè quello proprio che a lei non piace proprio.
No, peggiore no.
Nella squadra di governo.
Nel senso c'è uno che non capisco bene che cosa sta facendo.
Chi è? Non mi dica Polillo.
No, c'è Giarda. Fa ogni settimana Sì, è ministro.
Come
non te ne eri accorto?
No, lo so, ma perché dice che non capisco cosa sta facendo?
No. Lascia spiegare, scusa. Ma sei nervoso veramente da quando ha detto quella roba lì?
Sei precox.
Sono curioso.
Pure precox.
Allora,
l'ho detto da pochino.
Allora.
Era facile.
Questa pure è buona.
No, era troppo facile.
Sta crescendo, ragazzi. Allora, Giarda fa ogni settimana un'intervista dove annuncia dei meravigliosi tagli della spesa pubblica.
La famosa spending review.
Sì, che... perché non dice taglio della spesa pubblica? Non
perché è più brutto. Spendi crediti non si capisce niente. La gente dice cazzo, che...
Allora ci fa vedere questi 100 miliardi di euro risparmiati. Sì, che sì. Sembra quasi che li tocchi, vedi le bancolote da 500, capito? E poi sta sempre, fa un'intervista a settimana. Secondo me intanto lo devono mandare in vacanza.
Cioè a casa?
Già, no, no, in vacanza.
Sì, così.
Ma in vacanza, poi Monti deve mettersi lui con le forbici, fare il taglio della spesa pubblica. Quando torna a Giarda, glielo fa vedere.
Il ministro non può andare in vacanza, dice direttamente che va tocca.
No. Via. No, no, Giarda come ministro per i rapporti del Parlamento è bravissimo. Sì.
Cioè, cosa bravissimo. Fa come ministro per i rapporti del Parlamento?
Beh, presente.
Ottimo, lei dice, lo vuole mandare in vacanza, scusi. Dice che
sul taglio della spesa pubblica deve andare in vacanza.
Cioè, non ti occupi più di quella roba là. Meglio, cioè, meglio che vai in vacanza.
Monti, voglio vedere Monti con le forbici.
Ma magari non gli va a Monti di fare il suo taglio della spesa. Non è che Giarda che decide Monti alla fine.
Qualcuno deve farlo, ragazzi.
Va bene, 800 24 00 24, andiamo a Giuliano da Terni, che ce l'ha con me, mi sa, così mi annunciano, ma bene. Non è novità, insomma. No? Signor Giuliano.
Buonasera, caro.
Vada.
Cruciani. Allora, sì. Sono due sere.
Da Terni, io sono quasi ternano, sono
di
Orvieto.
No, lei è quasi ternano, ma io infatti volevo dire questo, se sapevo che oggi stavate ancora a Perugia, perché vi ascolto tutte le sere.
Sì, poteva venire.
No, vi picchiavo a tutte e due.
Ci picchiava a tutte e due, addirittura. Vabbè,
tutte
ma due. Ci difendiamo bene, qua ci difende anche.
Lo so. C'è una cosa, niente, io ho chiamato perché ultimamente dei personaggi che prima erano base fondamentale della vostra trasmissione, tipo il signor Bonanno, quel grande sindaco della Lega.
Buono, no, non è che è una base della trasmissione, è venuto da noi e ha detto due strozzate, una sul Grana Padano e l'altra.
Non
è che è una colonna.
No, ma lei non sa una perché, cosa, io per questo
perché è uno straordinario comico il signor Bonanno, cioè dovrebbe fare.
Parte non è un comico, è una comparsa, perché ultimamente l'ho visto sulle trasmissioni che sta lì, fa la comparsa e tal. Ma è stata una cosa bellissima, questo io le volevo dire. Che quando a Roma nevicava ha fatto una trasmissione che è presente pure il signor Bontempo, si vede che lui non lo conosceva, lo attaccava da morire. Bontempo l'ha guardato in una maniera come dire adesso ti do due botte.
Non è obbligatorio conoscere
è stata una comica.
Non è obbligatorio conoscere Bontempo. Grazie Giuliano, mi piace sentire l'accento ternano. Senta, ma ecco questo, sono curioso di sapere da lei questo famoso documento fatto da Dini e Pisano, no? Grandi personaggi, come dire, molto giovani della politica italiana, no?
Rinnovamento.
Direi che è un documento fondamentale, giusto? Cioè che aprirà le strade a una grande
alleanza. Qui ne discutono tutti i giovani.
Ma perché li prendi in giro per ragioni anagrafiche? Guarda il merito del documento. Il documento è giusto nel merito. Porta rispetto.
No, aspetta.
Porta rispetto. No. Dini ha fatto il direttore generale di Banca e tu non l'hai fatto, il rappresentante della Banca d'Italia a Washington e tu non l'hai fatto, il presidente del Consiglio e tu non l'hai fatto, il ministro degli esteri e tu non l'hai fatto. Scusa,
ho capito, ma
porta
lei che è uno che dice che la politica va rinnovata, può essere rinnovata da due personaggi come detto con tutto rispetto, Dini e Pisano?
Ma loro mica hanno detto che vogliono fare i presidenti del Consiglio, hanno solo detto, caro Berlusconi, forse è arrivato il momento di superare il PDL perché così com'è non va bene.
Ma non c'è più Berlusconi, c'è Alfano, parlano ancora con Berlusconi come se fosse lui il padrone.
O c'è ancora Berlusconi?
Non lo so, chiederemo ad Alfano.
Ecco appunto, ma dietro Alfano, cioè Alfano secondo lei conta poco, alla fine c'è sempre
Berlusconi. No, è il segretario del partito.
Cioè, voglio dire, però c'è sempre Berlusconi.
Però Berlusconi è Berlusconi.
Quindi è un uomo di paglia, Alfano.
Perché lei ultimamente ha detto Berlusconi si deve non deve avere più alcun ruolo.
Che deve fare Berlusconi?
No, io non ho detto questo. Berlusconi ha detto dobbiamo riunire i moderati.
Sì.
Allora non è che può riunire i moderati che li ha divisi, no? Cioè uno che ha litigato prima con Casini e poi con Fini ha diviso i moderati.
Berlusconi non deve più,
non li può riunire. Allora lui dice: io ragazzi, ho 77 anni quando si fanno le prossime elezioni. Faccio un passo indietro.
Ma già l'ha fatto.
C'ho il mio partito, il presidente del partito.
Vabbè, però, cioè si deve dimettere la presidenza. No, diciamo le cose
che deve fare.
È lui il leader. Cioè, voglio dire, la leadership è sua, Alfano è il segretario, è quello che ha in mano la macchina del partito, ma la leadership è indubbiamente di Berlusconi,
insomma,
no?
Però è ormai fuori, cioè è lì che...
Beh, le cose le fa tutte Alfano,
cioè,
comizi,
quando lei dice che non deve più alcun ruolo, cosa significa concretamente?
Significa che deve dire, andate avanti ai quarantenni del
ma
PDL e costruire...
Cioè,
e oggi perché è andato da Napolitano?
Vabbè, ma perché c'è buon nata la politica?
Ma sì, perché è un leader politico, no? Perché è un leader politico?
Lei lo vorrebbe, diciamo la verità, lo vorrebbe ai Caraibi, lì, nella ai Caraibi.
Lui, se Berlusconi fa un passo indietro e dice riuniamo l'area moderata con una leadership plurale, nuova, rinnovamento generazionale, si può fare qualcosa di interessante.
Ma voi Berlusconi lo volete fuori totalmente dalla politica, che si occupi delle aziende.
Senatore a vita.
Allora, scusa.
Io sono sicuro che
per me Berlusconi può restare a vita in politica.
Senatore a vita, lo vedrebbe bene.
Se vuole riunire i moderati non lo può fare con lui in mezzo, perché li ha divisi.
D'accordo, ma allora che senatore a vita, per esempio, senatore potrebbe fare, potrebbe essere una
prova. Perché no?
Sì. Lo candiderebbe?
No, bisogna prerogative del capo dello Stato.
Lo sappiamo, questo lo sappiamo.
Tu lo sai che quando c'è una prerogativa del capo dello Stato
non lo vedrebbe male.
Come padre della patria.
Così va con Dell'Utri, raggiunge Dell'Utri al Senato.
Penso che però, diciamo, fino a che pendono alcune questioni giudiziarie, difficile per il Presidente della Repubblica ipotizzare una cosa del genere, no?
Beh, su questo non c'è dubbio.
Certo.
Però se supera le cose giudiziarie
potrebbe fare il senatore.
Ma sai, la vicenda Rubbi va in prescrizione nel 2024.
Ah, love of my life. Love of my life.
Facciamo sentire
il burlesque.
Riprendiamo da questo. Prima c'è la pubblicità, poi gli ultimi minuti con Italo Bocchino, Futuro e Libertà. Siamo qui 800 24 00 24, ancora con Italo Bocchino, Futuro Libertà. Ma Fini dovrebbe, nel suo partito c'è qualcuno che, come Granata, Fabio Granata, suo collega di Futuro Libertà, che dice che Fini a settembre si deve dimettere, così è più libero di fare campagna elettorale, di dire la sua, eccetera. Lei è d'accordo?
Ma Fini deve scendere in campo, anche perché deve prendersi i meriti di quello che ha avuto il coraggio di rompere un sistema che non funzionava e di aprire la strada a un sistema nuovo che si sta avvicinando. Quindi se tu hai avuto il coraggio, quando potevi startene bello comodo a gestire il potere in maggioranza, di dire così le cose non vanno bene, e quindi grazie a quello poi è nato il governo Monti, grazie a quello probabilmente nasceranno delle nuove coalizioni, dei nuovi partiti, anche il PD, deve scendere in campo per prendere i frutti di tutto ciò,
però.
Può farlo benissimo da Presidente della Camera.
Perché non lo fa? È reticente? Perché?
No, perché è prudente, giustamente,
quindi abbandoni la prudenza, lei dice.
No, è giustamente prudente, però dopo le elezioni amministrative di maggio avremo un quadro più chiaro. Cioè, dal dato delle prossime amministrazioni.
Quanti nomi ha registrato lei di quello che sarà il terzo polo, se mai ci sarà una?
I nomi.
Abbiamo registrato.
Ma lei è specializzato nel registrare nomi nuovi. Non so perché ha trovato questa nuova attività. Mi ha detto prima che ne ha registrato perché uno lei, anche oggi.
Perché lei deve sapere. No, scherzavo, la Zanzara ho registrato come partito.
Allora, la Zanzara per l'Italia.
Lei deve sapere che tutti i partiti, quando sono nati, hanno avuto problemi di questo tipo. Cioè, il Popolo della Libertà, ad esempio, ebbe problemi. Berlusconi dovette comprare il simbolo da un signore che aveva presentato una lista civica, il Popolo della Libertà, a Casal di Principe. Quindi per dire, dato che ci sono questi problemi, quando si ragiona e vengono ne avremmo registrati 7-8.
Quello che le piace di più qual è?
Lista degli italiani.
Lista degli italiani.
Come lista?
E invece il peggiore, quello che poi fino a scarta ci ha pensato e poi l'ha scartato, qual è? Quello che ormai non.
La Zanzara.
No, vabbè, la Zanzara non l'ha registrato.
Veramente. La Zanzara per l'Italia.
Ma che la Zanzara? Non ci credo. Faccio vedere le case.
Giuri sui suoi figli, come fa Berlusconi?
Lista degli italiani, è un po' Forza Italia, lista degli italiani, ma che vuol dire? È bruttissimo, lo trovo bruttissimo.
Sì,
no, come lo trovate voi, lista degli italiani?
Allora funziona.
Cioè, alzi la mano a chi piace lista degli italiani, alzi la mano. Nessuno, è una cosa pazzesca, sono tutti comunisti.
Chi piace la Zanzara d'Italia?
Nessuno. No, ma le fate un nome orrendo.
A uno piace la Zanzara d'Italia.
Ma è un matto, mitomane, vuol dire. Ma cacciatelo via.
Vabbè, insomma, lista degli italiani è il nome preferito. Partito della Nazione le piace?
Secondo me non bisogna chiamarsi partito.
Voi volete fare una federazione? Ma la gente non capisce una federazione. Che vuol dire una federazione? Ancora con queste alchimie. Perché? La gente non le capisce. Sembra che volete conservare il vostro orticello come Futuro e Libertà. Questo sembra.
No, non è così, guarda, ti spiego.
Ma se non fare così ti spiego come è possibile.
Ma è come la federazione della sinistra.
Allora, in Italia sono nati due grandi partiti che dovevano unire, il PD e il PDL. Hanno fallito tutti e due.
D'accordo.
Questo dimostra che ci sono delle differenti identità che vanno messe insieme senza annullarle. Questa è la tradizione politica italiana.
L'Ulivo.
La federazione ti permette di fare una lista che si presenta tutti insieme agli elettori, ma che contiene delle varie anime.
E chi potrebbe essere il leader di questa federazione? Non mi faccio adesso l'ignoro. Il leader di questa federazione, chi potrebbe, secondo lei?
Penso che se si vuol fare una cosa partendo dal terzo polo, allargando la società civile, e per puntare ad essere la prima, per puntare ad essere la prima coalizione a governare il paese, bisogna scegliere un leader all'esterno oggi della politica, un leader che dà un contributo alla politica in una fase storica in cui c'è
anche lei sul punta sul Papa straniero.
Tipo Montezemolo, ha fatto anche il treno che si chiama Italo.
Beh, si sta avvicinando.
Si sta avvicinando. Ma perché non ha messo il copyright su quel trailer di Ponte Zero? Poteva fare una bella.
Italo, bellissimo. Le piace, Italo.
È tutta pubblicità gratuita. Perché
stiamo facendo?
Lamentare?
Sì, a lei, ha ragione.
No, a lei. A me, scusa. Ponte Zero. Io quando mi candido scrivo vota Italo.
Senta una cosa, ma chi potrebbe essere? Davvero, Ponte Zemolo potrebbe essere?
Beh, c'è tanta gente che può dare un grande contributo.
Ma l'avete chiesto?
Ponte Zemolo, la Marcegaglia.
No, la Marcegaglia.
Soggetti del governo Monti che vogliono scendere in politica magari dopo l'esperienza.
Non Giarda, però se ne vai Giarda, leader del terzo polo,
un monocolore Giarda.
Bellissimo.
Vinciamo, prendiamo il 70% e facciamo un governo.
Senta, che ne pensa della difesa di Formigoni in questi giorni?
C'hai un'altra domanda?
No. Voi siete alleati di Formigoni?
Eh sì. No, non siamo alleati di Formigoni.
Ma cacciato?
Secondo me non funziona la difesa, insomma.
Cioè, deve far vedere le carte, il conto corrente?
Ma no, non regge la cosa. Cioè, nel senso che un paese dove eravamo tranquilli perché dicevamo, beh, quando tutto manca abbiamo la sanità in Lombardia che tutela.
È crollata pure la Lombardia, dicevo.
E poi scopri che il San Raffaele è un crack da paura. E D'Accò faceva quello che faceva e pagava le vacanze a Formigoni. Poi uno non può dire andiamo in vacanza, fermo,
non parli di vacanze, però
andiamo in vacanza. Sì, però scusa,
se le pagate lei,
io pago sempre
i weekend,
io le mie vacanze, però dico, non è che si può dire io sì sono andato in vacanza con Cruciani, abbiamo diviso le spese.
Ma non è andato in vacanza
io ho pagato il caffè in aeroporto e Cruciani ha pagato il resort da 4.000 euro a notte
e dice ma diverso
lì, esatto. Dice no, sa, poi si dividono le spese.
No, non si può dire questo, effettivamente. Noi alla cosa delle vacanze di gruppo, così dove si fa mezzo e mezzo, non ci crede.
No, non ci crede.
Cioè, gliela pagate D'Accò, lei pensa.
Non funziona. O porta le ricevute e dimostra il contrario, non funziona.
Oppure se le dimette.
E comunque non è solo un problema. Diciamo,
comunque si deve dimettere o no?
Formigoni.
Non regge la baracca.
Quindi fino a quando non spiegherà.
Non regge la baracca.
Vabbè, cioè, che non regga non sopravvisione, ma secondo lei si deve dimettere.
Nel senso, troppi indagati in consiglio regionale, cioè un passo indietro dei Formigoni ci starebbe tutto.
Senta, qualcuno mi dice che lei è un'icona gay.
Chi lo dice?
Beh, persone che sanno di queste cose, è un'icona gay.
Io so chi lo sta dicendo.
È vero o no che lo sta dicendo? È vero o no?
Vabbè, non si offenda.
No, cioè,
io sono felice di essere Italo Bocchino, sono felice di essere.
C'è un comunicatore gay che ha scritto un messaggio a Cruciani, evidentemente, che sostiene questo.
Un comunicatore gay. Chi è il comunicatore?
Si chiama Klaus Davi.
Ma che è gay?
Non ha mai fatto coming out in vita sua, signora.
No, lui ha fatto coming out.
Io non lo sapevo, che non mi interessa. Di queste cose.
No. Quindi che sostiene che io sono un'icona.
Ma è contento o no? Cioè, il fatto di piacere anche ai gay.
Beh, guarda, noi dobbiamo prendere i voti da tutti.
Scusate, ma è vero? No, lei si sente
un amico mio diceva: a me piacciono tutti, sì. Ovviamente senza nessuna offesa per ragioni religiose. Sì. Gli unici di cui non mi occupo sono i testimoni di Geova perché non votano. Quindi quando si candidava diceva: io non mi occupo solo dei testimoni di Geova.
Però lei si sente, è vera questa cosa qua? No? I gay.
Gliel'hanno già detto.
Non so perché poi.
L'ha detto una sola persona.
Ma è vero o no? Lei è andata a consultare, però.
No, non sono andata a consultare.
Un'icona gay. Io non capisco perché lei non è che i gay piacciono le persone un po', no? Fisicate,
non è che sia proprio è una mezza sega come me.
Ti sei visto, però.
Insomma, adesso
a me alle volte dicono assomigli molto a Italo Bocchino.
Secondo me state rosicando.
Perché cosa? Senta, lei crede no al burlesque?
Il
burlesque è un'arte che voi in questa trasmissione avete voluto sminuire, cioè il fatto che un politico abbia cercato di valorizzare un'arte così importante come il burlesque. E voi non ci pensate. Spesso si dice i politici sono ignoranti, non valorizzano l'arte, non vanno al museo, non vanno ai concerti, non vanno al cinema. Finalmente abbiamo uno che a spese sue, a casa sua,
ha organizzato un grande
un concorso
artistico
di burlesque. E voi anziché apprezzare questo vi mettete a criticare. Anche in questo caso, lasciatemelo dire, rosicate.
Io un po' sì, però per le serate di Berlusconi un po' sì. Devo dire la verità.
No, però la cosa più bella.
Anche lei sarebbe piaciuto partecipare a qualche.
Dai,
no.
Al burlesque.
No, un altro contesto. Qualche serata di queste eleganti.
Io sono elegante, le serate eleganti.
Una serata di quelle che sappiamo. Le sarebbe piaciuto partecipare. Perché no? Non c'è niente.
No, troppa folla.
Allora, preferisce l'uno contro uno.
Ascolta. Sì. Il burlesque, la cosa bella è stata la giustificazione di Berlusconi quando ha detto: ma quale abiti da suore? erano i costumi dell'arem di Gheddafi.
Cosa, la motivazione è
dico, uno che come giustificazione passa dalla padella alla brace, dico una cosa incredibile. Ma poi si dà, le donne sono esibizioniste, anche amano fare questi spettacoli.
Anche lei condivide,
tu pensa alla massaia che non arriva a fine mese e dice sa, sono esibizioniste, amano fare gli spettacoli.
Però le manca un po'.
Non so, a voi capita la sera di questi spettacolini di donne esibizioniste? Beh, alla Zanzara?
No, alla Zanzara no, però fuori dal, dopo la Zanzara può dare qualche perché volta no? Sì, perché no? Perché no? Io mica faccio il presidente del Consiglio.
Sta migliorando lui. Ma però, sei tu che hai problemi.
Ancora. Però non è che io faccio il presidente del Consiglio. No, che è sta volgarità?
No, cioè, ti faccio vedere. Ah. Dai, ma che discorso è?
Va bene, comunque.
Il burlesque.
Il burlesque. Abbiamo detto tutto il burlesque, che dobbiamo dire di più?
No, facciamogli sentire
posso proporti una cosa? Perché non facciamo una puntata della Zanzara con una gara di burlesque?
Beh, questa è una buonissima idea.
Cioè? In diretta con TG Com 24
della Zanzara. Gruppo Italo Bocchino vuole proporre una cosa che io condivido.
Su TG Com 24.
Beh, anche sì, le portiamo qui tutte le
a spese di Confalonieri e Berlusconi, no, facciamo una bella gara di burlesque.
Però si potrebbe fare.
Però si potrebbe fare. Gara,
bellissima
gara
idea,
gara
geniale.
Di burlesque alla Zanzara. Geniale. Scusa, ma l'appunto di
100 posti,
tutto.
Mettiamo sì. In palio sui social network, sì. 100 donne esibizioniste.
Ma lei, sai che un
iscritte al PDL. Non le vogliamo non iscritte al PDL?
Ah, se tu dici bisogna concentrarsi su iscritte al PDL, però
se la devi fare, la devi fare.
Ma mica era iscritta al PDL, Maristel Polanco era iscritta al PDL, secondo lei, scusi, abbia pazienza. Non erano tutte iscritte, nessuno era iscritto al PDL. Forse nemmeno Minaminette è scritto al PDL all'epoca.
Non lo so, dobbiamo chiedere. Però Maristel Polanco, insomma, gliene ha combinati di guai quando ha detto prestami la macchina.
Ma lei sa tutto di queste lei sa tutto. Va bene, grazie Italo Bocchino.
Grazie
di essere stato con noi. Grazie, 20.09, pubblicità. Siamo qui di nuovo in diretta da Perugia, 800 24 00 24. Voglio il numero di telefono di prima dalla regia di Milano e voglio tentare ancora
Sopravvissuti a Italo
Bene,
Bocchino
Andrea da Bolzano, buonasera. Andrea da Bolzano, mi sa che vuole rivolgere una domanda a Bocchino. Sentiamo se...
Vediamo se è ancora qui Bocchino.
Vediamo, sta andando via, vediamo. Andrea, dica.
Dica.
Buonasera.
Sì.
No, io ho letto il Fatto Quotidiano in questi giorni, leggevo un commento di Travaglio che diceva che l'onorevole ha trovato in dolce compagnia di un transessuale in un albergo di Napoli.
Aspetta,
e avrebbe detto... Com'è?
No, stiamo richiamando l'onorevole Bocchino.
Sì,
bella sta domanda.
Dica, Andrea, non ho capito.
Interessante.
Lei che non sapeva.
Ripeto la domanda, interessante.
Andrea, ripeto la domanda, l'articoli meglio, cioè con tutte le parole. Sì. Ben scritto.
Andrea, aspetta, ti spiego.
No, aspetta.
Vabbè, adesso subito. Faccia, sia democratico, faccia parlare all'ascoltatore.
Della pillolina di Viagra.
Andrea,
parlare,
sì, buonasera.
Buonasera, ha perso il numero del giorno dopo, se lo vado a leggere.
In cui
Marco
di...
Travaglio ha chiesto scusa, ha detto che per errore ha scritto una cosa che non era vera.
Scusa, mi sembra difficile. Travaglio.
Sì, chiedo scusa. Allora lo prendiamo.
Sì, vabbè, no,
vai sul Fatto Quotidiano.
Vabbè, lei dice ha chiesto scusa, poi controlliamo.
No, Marco Travaglio ha chiesto scusa il giorno dopo.
Qui ci sono degli esegeti.
C'è una lettera di Marco Travaglio in cui dice: chiedo scusa per quello che ho scritto, perché ho scritto un'inesattezza. Anzi, Italo Bocchino era stato vittima, e c'è un'indagine della Procura di Roma perché avevano tentato di mettere in giro una voce del genere per screditarlo.
Perché invece questa qua è un giornalista, no?
Ci sono le scuse di Travaglio.
Lei si
era
incontrato come
È grave che lei legge la prima parte e non la seconda, no? Non è un lettore attento del Fatto.
Andrea, allora
ormai in questa orchestra, insomma, ci sta un po' di tutto, adesso mi fa piacere per lei che
Andrea, scusate, però non è che si difenda bene almeno,
ci sta un po' di tutto,
bene.
Ma ci stanno pure le scuse e devi prenderne atto,
Andrea. Scusi, però com'era la storia vera che a un certo punto lei
non devo chiedere scusa a nessuno, io ho riportato solo sto fatto che ho letto questo articolo.
Voleva sapere se era vero o no, non lo stavo accusando. Voleva sapere.
Io non la sto accusando.
Travaglio il giorno dopo ha scritto: chiedo scusa perché non era vero questo fatto.
Beh,
quindi ha risposto Travaglio a lei.
Scusi un attimo, però per ricordare.
Posso permettermi un'osservazione, magari forse un suggerimento, se magari lo vuole cogliere.
Mi dica.
Siccome sto fatto dei politici eletti, nominati, alla fine siete tutti stati insomma, diciamo, insomma, nominati, forse
sono stato eletto con 5 leggi elettorali diverse,
un po' di sprint, un po' di voglio dire voglia di tirar fuori delle idee, delle proposte, perché io adesso ho ascoltato sta mezz'oretta, mi è sembrato un po' un salottino da tè biscottini, no, cioè non ho notato la parte sua.
Andrea, scusi, intanto questa è una trasmissione, esatto, voglio dire, che è fatta apposta per affrontare i temi politici con questo tono, in questo modo. Poi quanto alle leggi, io sono stato eletto con 5 leggi elettorali diverse,
non voglio difendere Italo Bocchino che ho attaccato spesso nel passato quando
in una lista bloccata. Poi lei si candidi lei con le preferenze, come è capitato a me, venga eletto e poi ci viene a spiegare
come
si fa politica.
Però, non è che uno si debba candidare per forza, però non è che si
ma scusa,
presenta una...
sbaglia a leggere il Fatto Quotidiano,
non è una trasmissione dove si presentano i programmi politici, a noi non ce ne frega niente dei programmi, anche se affrontiamo temi politici. Non è che una persona viene qui e spiega quello che vuole fare per l'Italia, ci sono altre sedi, altri programmi, altre opportunità,
se no non avrebbero mai affidato a Parenzo e Cruciani.
Bravo.
Cioè, se era una cosa per spiegare
questa cosa del trans, ci spieghi bene questa cosa del trans.
Ma era uno o due?
Allora, avevano organizzato un signore che aveva già organizzato una trappola mediatica nei confronti di Fini ed è stato rinviato a giudizio. Un signore, non conosco il nome, lo sa la magistratura.
Ma lei si è trovato nella stessa stanza con una che faceva la giornalista?
No, sono sceso dal palco dopo un comizio in Umbria, si è presentato una ragazza trans a fare un'intervista. No, che
No. Aveva qualcosa di strano però appena l'ha vista.
Ma perché? Di lei, ad esempio, non si vede niente esteriormente.
Che deve vedere?
No, dico in generale. Dico di lei, ad esempio, non credo nessuno di loro si sia accorto di quel fatto
del problemino.
Però voglio dire, al di là di questo, quindi sono stato intervistato da questa persona che poi dopo mi ha chiesto un appuntamento e la polizia, io ho evitato il tutto e la polizia poi dopo ha scoperto nell'ambito di altre cose, che controllava delle persone per altre cose,
che era stata mandata per il trappolone,
che volevano organizzare una trappola, e quella persona è stata già rinviata a giudizio perché aveva tentato la stessa trappola nei confronti di Fini.
Abbiamo un trappolo
Travaglia, che purtroppo ha preso una baia, ha chiesto scusa il giorno dopo, ha scritto chiedo scusa perché ho sbagliato, perché c'è tra l'altro un'inchiesta da cui emerge questa vicenda,
perché Travaglio rapporto con un transessuale.
No, Travaglio scherzava in due righe, sintetizzando, si interpretava male, capito? Diceva una cosa e diceva che addirittura
a proposito, il suo amico buttafuoco dice che Travaglio sarebbe il leader perfetto della destra, diciamo, dei conservatori,
di una destra tipo Front Nazionale, tipo una destra lepenista.
No, vero o no, secondo lei?
Sai, Buttafuoco è troppo amico mio per dargli torto.
E dunque è vero, lo vedo come una bella destra.
No, potrebbe fare una cosa a Travaglio, un grillo al contrario.
Cioè un grillo...
Un grillo più solido.
Un grillo più solido, lo vede come un grillo più solido.
Una Le Pen all'italiana.
Molto più solido.
Una Le Pen all'italiana.
Le Pen alle spalle c'ha 25 anni di partito, di politica.
Anche lei come Fini era con Le Pen, però, una volta. Come Fini era con Le Pen.
Le Pen il simbolo lo chiese al Movimento Sociale Italiano.
Anche
era
lei era lepenista, lo confessi. Sì. Anch'io sono stato lepenista. Sono stato anch'io lepenista.
Negli anni '80 c'è stata grande attenzione da parte della destra italiana nei confronti di Le Pen. Ma era un Le Pen nazionalista. Quando diventò xenofobo, prendemmo le distanze.
Vabbè, questa è la versione, diciamo, light.
Oggi.
Vabbè, la versione light.
Oggi.
Poi ti lamenti che quello dice non si parla di programma. Appena uno dice una cosa seria, tu dici è una versione light.
No, è una versione un po' edulcorante di un rapporto che a un certo punto
avete cambiato.
Con voi si può parlare solo di burlesque.
Quando voi avete cambiato e siete diventati dopo Fiuggi, avete rotto anche
guarda, con voi si può parlare solo di burlesque.
Ma è vero o no questa cosa?
Dopo Fiuggi,
quello ha inciso non poco.
Comunque burlesque mi piace.
Noi siamo gollisti. Gara di burlesque.
Chi vota in Francia? Chi voterebbe?
Sarkozy.
Perché molti nel centrodestra di suoi, diciamo, di PDL, eccetera, invece votano per
Perché sono culturalmente e ideologicamente confusi. Gli piacciono le mode. Adesso è figo dire voto Hollande, dicono così. Poi Sarkozy vincerà e pierano un'altra tramvata.
Sarebbe stato meglio Stroscanfo.
Sarkozy già è preparato a perdere dopo questa. Dopo essere stato battezzato.
Vedrai.
Traffico, torniamo tra un attimo. Eccoci qui di nuovo in diretta. Perugia 800 24 00 24. Mi fate quel numero di telefono di prima?
Ah sì, giusto.
Fatemi quel numero di telefono di prima. Poi Franco. Intanto Franco, provincia di Massa. Quando c'è il telefono me lo mettete in onda, Franco.
Sì, buonasera.
Vada.
Mi sente?
Sì.
Sì, buonasera. Una domanda a Parenzo in modo particolare. Ma perché ce l'ha tanto con Beppe Grillo?
Perché mi ha rotto le balle. dice sempre le stesse cose, simpatico comico, pensa di essere il puro della situazione, invece scenda in campo come tutti gli altri. Ci sporchi le mani. Moffa?
Sì.
Ah sì, ciao Parenzo. Come andiamo? No, volevo solo... Sono Parenzo, Moffa. Radio 24, ciao. Moffa?
Sì,
ah, ecco, l'ho tutto a posto. Parenzo, no, uno. No, ma volevo chiedere questo, ma questa vicenda di Calearo, no?
Cioè, no, alla fine... Io non intendo parlare di Calearo, già l'ho detto, per cui non insistere su questa cosa.
No, non voglio insistere, voglio solo capire questo, Moffa, perché poi ci siamo anche sentiti, abbiamo capito l'altro giorno, ma cioè perché Calearo non si deve dimettere alla fine, cioè, ha fatto bene a non dimettersi, no?
Ho detto che su Calearo io già ho espresso le mie opinioni, quindi non intendo parlare di Calearo, non insistere perché non serve a nulla.
No, grazie, no, buonasera. Aspetta, volevo capire una cosa però, se possiamo a un certo punto arrivare alla... Perché ha chiuso, scusa?
Non eri molto preparato, eh. Voto a questa cosa di Parenzo...
No, ma vabbè, no, che dovevi fare?
No, sì, non potevo far di meno.
Era battaglia, cioè non si poteva.
Però oggi ha
non
detto...
intendo, parla, richiamiamolo un attimo. Non si
capisce che
non si chiude il telefono così in faccia alla gente. Non si chiude il telefono.
Vabbè, io ripeto cosa ha detto su Calearo, ma che cavolo ti metti a fare? È sufficiente chiedere scusa. Lascia passare la bufera, questo l'ha detto nei giorni scorsi. Nessuno chiede la tua testa. Riflettici, e poi ha detto anche Calearo ha un profondo senso dello Stato.
Aveva capito che eravamo in onda, dai.
Vabbè, ma Fra, tu gli hai detto Radio 24, anzi no, non gliel'hai detto. Franco, provincia di Massa, buonasera. Vabbè.
Sì, buonasera. Vi faccio la domanda a Parenzo, perché ce l'ha tanto con Beppe Grillo?
Ah, sempre Franco, sì, scusa.
Perché, sì, eravamo rimasti lì praticamente.
Perché quindi. Non si sporca le mani, dice non andate in televisione, sono io, sono tutti morti, fanno tutti schifo. Allora lui fa un movimento, decide, e ha delle persone elette nei consigli comunali, in regione, cioè, quindi fa politica. Siccome la politica non fa schifo, lui arriva adesso, pensa di essere il più pulito di tutti e probabilmente lo è, si rimbocchi sulle maniche e si confronti con il sistema politico. Non faccia quello che fa le sue sparate, poi dice no, ma io con questi non parlo. Perché ormai da anni ha il suo movimento e fa politica, quindi non rompa le balle, vada pure in giro per le piazze, ma si sporchi le mani anche lui, anziché fare solo i suoi comizi e poi scappare
non
via.
Non sporcarsi le mani, non è questione di sporcarsi
le mani con la politica, con le cose.
È semplicemente una cosa normale, cioè la politica non è un'altra cosa, cioè se uno poi va a sentire Grillo, lui sogna una sorta di monocolore del Movimento 5
solo
Stelle.
Solo lui c'ha la verità.
Ma non è possibile una cosa di questo tipo, una sorta di democrazia della piazza in cui si decide attraverso Internet, referendum, dai. Cose di questo tipo, non è così che funzionano i meccanismi. Saranno anche malati, perversi, ammalati i meccanismi del consenso democratico e della democrazia occidentale, però sono questi e non ne sono stati trovati di migliori. Andiamo a Firenze, Andrea, buonasera.
Eccolo, pronto.
Sì, vada.
Dici. Ciao. Siete i Don Chisciotte e Sancho Panza della radio, voi due. Siete fantastici.
Veramente quelli.
Quelli...
No. Sì, Don Chisciotte e Sancho Panza, no. Vabbè, comunque,
fisicamente ci siete abbastanza, te sei quello diversamente grasso e l'altro è quello diversamente magro.
Dove si trova lei esattamente? Dove si trova, dico esattamente, in questo momento lei?
Sono a sedere nella mia terrazza.
Terrazza all'ospedale, però, vabbè. Va bene, stiai tranquillo, eh.
Allora, sì,
dica.
Ora per arrivare all'infermiera, abbi pazienza un attimino, appunto. Dicevo.
Concordo.
Due cose semplici. Siccome questi politici che ci sono ora, diciamo, non è che siano un granché, vorrei fare un appello al voto.
Sì.
Cioè, non votiamoli, votiamo qualcun altro.
Ecco, sempre una genialata. Sì.
Ma chi? Votiamo chi, per esempio?
Chiunque, le liste civiche, tappati il naso e vota Beppe Grillo, chiunque altro che non sia PD, PDL, FLFLI, UDC, IDV, ma vanno tutti a fanculo, demono, ma che è possibile? In 20 anni hanno fatto delle cose meravigliose.
Ma come ha detto prima, scusa, dove devono andare questi? Dove devono andare questi?
Te l'ho detto prima, dai, non mi fare ripetere le cose.
No, ma era venuta così bene.
Renzo, sempre da Firenze, grazie Andrea. Renzo.
Sì, pronto?
Sì, vada.
Eccolo, io sono altro grillino, lo premetto, vengo per sfondare una porta già aperta, tanto. Sono tre i punti che volevo spiegare. Allora, Il primo è che Cruciani ormai si è bello capito, è inutile che si schiate a telefonargli tutti per dirgli che è una fava o qui o là. Tanto si sa chi è Cruciani, lo fa apposta per buttare benzina sul fuoco.
O lei è una fava, bello detto così, lei è una fava Cruciani, è bello.
Renzo, non ho capito cosa sarei io, perché
una fava.
Dato lei se...
Poi ti spiego cosa vuol dire.
Non lo sa nemmeno mia madre.
No, poi ti una fava, un bischero, dai, come si chiama a Firenze? Una fava, sì, come te lo vuoi chiamare?
E invece, una volta metto in collegamento mia madre un giorno.
No, allora, saluto la mamma di Cruciani. Allora, dicevo, io volevo dire una cosa anche a Parenzo. Mi piacque quella volta che lo chiamarono Gallinaccio, che mi sembra proprio appropriato. Però è una persona simpatica.
E c'è i conduttori di questa trasmissione le piacciono un sacco, devo dire. Parenzo è un gallinaccio, io non so cosa sono.
Fava, una fava, ha detto.
Vabbè, Renzo, allora...
No, e poi volevo dire un'altra cosa. Ma in maniera bonaria, fa, perché io
con detto col massimo rispetto,
come fa Borghezio, col massimo rispetto.
Vabbè, allora?
La seconda cosa era quella di basta chiamare la verità demagogia, non vi sembra il caso a voi?
Quale sarebbe la verità? Di chi?
Quando uno dice che i politici rubano, che sono tutti un ammasso di ladri e quant'altro, un dice mica la demagogia, dice la verità.
Grillo, parla di Grillo lei?
Quando uno si sta parlando di Grillo, l'ho detto prima, sono un grillino sostenitore io, che scherziamo. Cioè, capito? Io voglio dire, smettiamo di parlare di demagogia, di qualunquismo. Quando si parla, c'è la realtà, non la chiamiamo in un'altra maniera, chiamiamo la realtà. La realtà dei fatti è che
mi fate sentire un grillo. Sì, ho capito, devono andare a casa, sono tutti ladri, i partiti sono morti, eccetera. Se vuole le faccio l'elenco delle frasi degli ultimi anni di Grillo. Ha detto bene Parenzo, sono anni che dice le stesse cose, va benissimo, per carità, non è che bisogna cambiare spartito. Poi ci sono anche delle cose interessanti nel programma,
certo.
Per esempio la Costituzione scritta online. In Islanda, grande cosa, applicabilissima in Italia, per esempio, una cosa fenomenale. Per esempio, sentiamo questa cosa su Mastella che ha detto, perché poi a me piace il grillo comico, su Mastella però devo dire eccezionale. Sentiamo, PDL 2.0, ci ha provato anche Mastella, Milano, mandatemela.
Adesso pare che nasca il PDL 2.0, cioè, pensa al PDL 2.0, ma pensa se vengono in rete! Pensa se aprono un blog che puoi fare i commenti e lo apre Berlusconi e dice commenta. È come Mastella, l'ha aperto due giorni, ha aperto i commenti, sono arrivati il primo ora 2800 commenti, che il più normale era bastardo. L'ha chiuso subito.
Questo è forte,
però anche qui c'è questa sorta di mantra di Grillo per cui il web, quello che viene dal web, quello che viene dalla rete è, come dire, no? È bellissimo, è stupendo. Cioè non è che quello che scrive bastardo a Mastella è una persona rispettabile, è un cretino assoluto che ha scritto bastardo a Mastella, diciamo la verità. È uno che non aveva niente da fare se non scrivere bastardo
prima
a Mastella.
Prima lo scriveva sui muri, magari ora lo scrive su internet. Quindi.
Quando la tandarita tormenta la mia noche, pasa en blanco, mañana yo soy estanco, como una muchachita, baila col ritmo bueno, non le importa.
Sempre qui per l'ultima mezz'ora da Perugia, la Zanzara in diretta, 800 24 00 24, dal Festival Internazionale del Giornalismo.
Bene.
Voglio, però delle intercettazioni, tutte queste intercettazioni pubblicate da Repubblica, che devo dire hanno un impatto, perché Berlusconi non c'è più per tanti motivi, un impatto nettamente inferiore rispetto a quello che poteva essere qualche mese fa. Mi è piaciuta soprattutto una cosa, il modo in cui la Minetti chiama Berlusconi. Non c'è niente da fare, ce l'ho in testa da giorni.
Perché a te nessuno ti aveva chiamato così.
Ma non lo so, adesso mi devo ricordare. Sì, probabilmente sì, però è...
Anche a me è uguale.
È bellissima questa cosa, love of my life.
Anche a me nessuno ha mai chiamato così, quindi.
Sentiamo.
Sei pronto?
Love of my life?
Allora,
ciao amore, bene, tutto bene?
Sì, facciamo una cena qua dopo tanto tempo.
Sì, che bello. Amore, posso portare una mia amica?
Certo.
Carinissima, bellissima, certo. Alla seconda laurea, guarda, è giustissima.
Benissimo, benissimo.
Va bene?
Grazie.
A stasera, un bacino. Ciao amore. Ciao.
Seconda laurea, bisognerebbe capire, no?
Cioè, tu dici che non è vero.
No, non lo so, magari è la prima laurea, magari in lingue.
e letterature straniere.
Questa è banale.
Lingua della
dire,
seconda
è cosa di una banalità assoluta.
No, per scherzo, qualcuno dice che appunto in verità nel linguaggio qualcuno
a me,
dice,
a me,
io non
a me
ci credo.
Colpisce l'indifferenza di Berlusconi, allusivo. È rimasto un po' fermo quando l'ovo, uno ti chiama l'ovo of my life.
E magari era lì con Putin, che ne sai? Era lì a firmare il decreto del governo.
Anche questo è vero. Andiamo a sentire uno splendido duello che c'è stato in una trasmissione televisiva ieri sera, credo Piazza Pulita, ma non ricordo bene, non me l'hanno messo.
Sì, la 7 sicuramente.
Forchielli versus Rutelli. Forchielli è un imprenditore molto battagliero che se la piglia con Rutelli. Poi, ripeto, dicono a noi che diciamo parolacce. Questo è un signore tutto preciso, si chiama Forchielli, ieri in una trasmissione televisiva. Sentite.
È la finanza che detta le regole, la finanza che mette...
Ma sì, ma per forza, quando c'hai 2 trilioni di debiti, dove vai? Se non li paghi, capito? Se non li paghi, fai la fine dell'Argentina che sono 30 anni che vanno giù per le scale di cantina. O la fine della Grecia, capito? Se li paghi, devi tirare la cinghia come stiamo facendo adesso, capito? Dobbiamo decidere se siamo persone... Aspetta, sta zitto un
attimo. Ma non fare strano amore!
Vengo qui una volta, siamo proprio coglioni infiniti! Ho già parlato 4 volte, capito?
Dobbiamo invitarlo domani questo qua, cioè, no, pare che vada spesso da Giannino. Forchielli ancora contro Rutelli, senti.
Poi adesso chiudo perché Rutelli si deve incazzare.
Vabbè, sei arrabbiato.
Ma no, dico, non faccia strano amore però. Tutto qua.
Ma perché lui è passionale, Forchielli si arrabbia.
No, ho capito, la finanza mondiale.
Quindi comincia a intizzare. Cosa c'entra la Cina, cosa c'entra strano amore? Pensa ai chiesi tuoi, pensa a Lucy, ma là,
Salvini! Salvini!
Numero uno, perché a un certo punto dice pensa ai cazzi tuoi, pensa a Lucy. Non è normale.
Poi con questo accento emiliano romagnolo.
Trovare un ospite così. Da ieri, però, voglio farvi ascoltare l'ultima performance di Bonanno.
Ah, sì, il sindaco di Varallo Sesto.
Che dice certo. Il gay pride sì, ma allo zoo. Cioè, vuole
i gay
allo zoo.
A me non piacciono i gay pride. Poi che i gay siano gay va benissimo, io non ho nessun problema, ma che non devono sempre esternare in maniera evidente determinate cose a me non sono mai piaciute. C'è lo zoo a Varallo Pombia, i gay pride possono farlo lo zoo Safari, a me non interessa. Varallo Sesia è un'altra cosa.
La follia proprio.
Bene, i gay allo zoo. Senti, è l'ultima di... No, ce n'è un'altra, Crosetto su Grillo, perché su Grillo ne dicono di tutti i colori, anche stasera Bocchino. Crosetto su Grillo, che è un fascio comunista, ecologista e demagogo.
Il linguaggio dell'insulto personale è stato molto usato come tecnica di comunicazione da Goebbels. La stupisce?
No, perché lui è uno strano animale politico non definibile, nel senso che è un fascio comunista, ecologista, demagogo, cioè riassume un po' tutto e questa è la pericolosità di Grillo.
Io voglio dire a Klaus Davico, lo voglio strozzare, lo vorrei ammazzare. Comprati una cosa che funziona. Qui ci sono tante persone che lavorano.
Date un telefono a Klaus Davico.
Una macchinetta, aiutate Klaus Davico a migliorare la sua comunicazione. Cioè, poi sono cose che spesso fanno notizia. Non si sente nulla, Klaus, non si sente niente. Riccardo da Pescara, buonasera.
Buonasera. Pronto?
Sì.
Allora io volevo dire soltanto 2 cose al quel coglionetto del collega di Cruciani, come si chiama, Parenzo?
Sì, eccomi qua, fallo parlare, eccoci qua, pronti a combattere col cretino delle 20:38, prego, è arrivato il cretino delle 20:38, dica.
Vabbè, non ha detto niente.
Sì, allora, dato che mi dici questo, volevo dire 2 cose.
Devo prendere il calcio in faccia e non rispondere anche. 20:38, la telefonata.
È tutto tempo, fai parlare il signore da Pescara.
Prego, il signore. Prego,
vabbè, su Riccardo, adesso non faccia il cretino, su.
Sì, dai, vabbè. Lo volevo dire, veramente volevo fare una domanda all'onorevole Bocchino.
Non c'è più.
Non c'è più. Volevo dirgli questo, sono 2 o 3 giorni che mi capita di accendere la televisione ad orari più disperati e lo vedo sempre in televisione.
Disperati forse saranno per lei,
e lo vedo sempre in televisione, quindi volevo chiedergli se la politica oggi si è ridotta a questo, insomma, a farle compassare in TV, alla radio. E va bene, ma adesso non c'è più questa domanda, non gliela posso fare più. Per quanto
la giro io.
Una domanda talmente importante.
Un'altra, no?
Sì, va bene, banale. Lei dice che è banale, dice anche che Grillo è banale. E voglio dire questo.
Non ho detto che è banale, che cosa? Che cosa ho detto? Che la domanda è banale? No, assolutamente. Guardi, invece è una considerazione seria sulla iperpresenza dei politici in televisione.
Sì, alla ma Parenzo radio, dice che eccetera. Sono banale, sì, sono banale come Grillo.
Ma lasci perdere Parenzo, parli con me adesso.
Ecco, poi volevo dire a Parenzo che Grillo, che io non voto comunque, però sì, ammiro, perché Grillo è un tipo che ha un sacco di milioni da parte, quindi potrebbe benissimo starsene a casa. Starsene a casa, davanti al divano, e godersi tutti i milioni.
Riccardo, prima ha detto una cosa interessante, questa è una puttanata, su, dai, diciamola tutta. Cioè, questa qua è una stronzata. Che cosa c'entra che potrebbe starsene fermo, scusi, sul divano? Non ho capito.
Dico che Grillo potrà anche dire banalità, delle stronzate.
Ah,
delle
lei
cose...
dice, potrebbe, siccome ha un sacco di soldi, potrebbe godersi, non impegnarsi e godersi i suoi soldi. Io non so se abbia un sacco di soldi o no, non me ne frega niente, sinceramente.
Magari
no?
Si diverte così, gli piace. Gli piace, cosa fa così a casa tutto il giorno? Mi si insulta da solo, no, non credo.
Cioè, non è, vuol dire, la difesa di Grillo non è questa, non è che siccome ha un sacco di soldi si, e allora è importante che si impegni e deve essere considerato come una cosa importante.
Come si chiama sto ascoltatore?
Dipende sempre da quello che dice.
Come si chiama?
Riccardo.
Riccardo, io comunque ti voglio bene, ti abbraccio fortissimo, davvero.
Ciao, ciao, ciao Riccardo, ciao, ciao. È con noi Pancio Pardi, oh, dell'Italia dei Valori, buonasera.
Buonasera.
Sta mangiando, senatore Pardi?
Beh, avrei voluto, ma mi avete fatto riservare la cena. Comunque
cosa
non posso,
aveva,
non voglio,
cosa aveva
lamentarmi
per
di,
cena?
Non voglio lamentarmi di fronte a Radio 24.
Senta, no, che di fronte aveva... alla Zanzara, adesso siamo anche precisi, insomma.
Cosa non voglio lamentarmi davanti alla Zanzara.
Ecco, bene, lo voglio sempre così, questo sono seguioso. Senta, no, scherzo, innanzitutto mi hanno comunicato che quello di prima che litigava con Rutelli, Forchielli, come diavolo si chiama?
Forchielli. Forse.
No, Forchielli. Sì, Forchielli in realtà è un collaboratore pure di Radio 24 e di Radio Corre, che è l'agenzia del Sole 24, non lo sapevo.
Ah, vabbè, lo salutiamo, il numero uno.
Sì, lo salutiamo, lo vogliamo presto alla Zanzara a dire la sua.
Come editorialista.
Allora, Pardi, lei che pensa di Grillo?
Ma penso che...
A chi lo avvicinerebbe?
È il rappresentante, è uno dei rappresentanti, non il, è uno dei rappresentanti di un malcontento crescente.
Sì.
Dell'elettorato italiano che si sente, sì, sempre meno rappresentato, però sì, da qui a rappresentarlo c'è una certa,
ma a chi lo paragonerebbe?
C'è una certa differenza, per esempio, cito subito una cosa che secondo me è, sì, decisiva,
sì,
quando Grillo ha detto che lo ius soli per i figli degli immigrati era una cazzata,
sì,
che era meglio non farlo.
Sì.
Persino i suoi gli hanno risposto sul suo blog, e ce n'è stato uno molto simpatico che ha detto: d'ora in poi ti chiameremo Beppe Grullo, perché dire che i figli degli immigrati che nascono in Italia non hanno il diritto di diventare cittadini italiani è abbastanza insensato, perfino sotto il profilo demografico, sociale,
economico. A chi può essere avvicinato come,
Personaggio?
A quale personaggio in Europa, per esempio?
Grillo.
Tra i vari populismi, così si chiamano.
Chi lo rappresenta meglio?
Ora mi metto. Io mi ricordo che c'era una volta in Francia un comico che si chiamava Coluche, che però forse era un po' più di sinistra di lui. Però non sono sicuro di ricordare bene.
Scusi, fuori dall'euro, sugli immigrati non si scalda in modo particolare su posizioni di sinistra, eccetera. Non è un po' vicino alle cose che dice Marine Le Pen?
La battuta sullo ius soli è a un passo dalle Le Pen.
Anche l'euro? Anche uscire dall'euro?
Anche uscire dall'euro.
È la proposta di Marine Le Pen?
Sì. No, però per il resto, insomma, la critica, per dire, la critica ai partiti che hanno i soldi più di quelli che dovrebbero avere, che sono infilati in una serie di reti, di rapporti con gli affari, eccetera, è una critica giusta.
Ma anche voi ce l'avete i soldi?
Purtroppo
dell'Italia
è vero.
Anche voi dell'Italia dei Valori
avete
preso
fatto
un sacco
tutti
di soldi.
I gadget, il gabbiano,
affari, no, per la verità, invece no, affari non
no,
ce
affari,
li
soldi
di finanziamento pubblico.
Per una vita li avete preso.
I soldi dei rimborsi elettorali li prende anche il partito.
Benissimo,
su
allora
non c'è dubbio, lo
come sono stati tutti amministrati fino adesso?
Se volete potete andare a vedere, diciamo, sì, così, la visibilità dei bilanci, il nostro, credo, io non sono un grande esperto di bilanci, ma il nostro bilancio credo che sia verificabile.
Saranno fatti male sicuramente,
uno
come tutti i bilanci
laggiù,
dei partiti.
Può andare in internet a vedere come viene amministrato.
Dubito che ci
lei ci metterebbe la mano sul fuoco?
Sì, su quello del nostro partito sì.
Però scusi, Pardi, mi dica la verità, nel passato ci sono state accuse, secondo me anche giuste, sul modo di amministrare i soldi da parte di Di Pietro, al di là dell'intestazione delle case, il partito, eccetera. Non era una, e non è ancora una gestione troppo personalistica?
Boh, all'inizio, diciamo, quando il partito era piccolo.
Ma anche adesso non è troppo affidato, ci vorrebbe una persona esterna.
Secondo me c'era un meccanismo anche di autodifesa, perché in un partito piccolo c'entrano quelli che provano a scalarlo, poi a un certo punto quando scoprono che non possono se ne vanno. Alcuni parlamentari eletti si sono subito trasferiti da parte di Berlusconi, quindi una certa cautela era necessaria.
Senta, ma tra Di Pietro e Grillo, in realtà mi dica la verità, voi attaccate molto Grillo perché vi sta togliendo un sacco di voti.
Secondo me Grillo non toglie voti alle TV.
Io qui a Perugia ho incontrato un sacco di gente. Ho incontrato un sacco di gente che, scusi un attimo, le racconto una cosa. A Perugia ho incontrato un sacco di gente che ha detto: io votavo Italia dei Valori, eccetera, eccetera, però adesso sono come gli altri. Ma alla fine voto per Grillo perché è diverso, ha le mani pulite, un po' è così,
Vabbè, questo può succedere, però diciamo un'indagine sociologica a Perugia fatta così sui quattro cantoni.
Non è un'indagine sociologica, è totalmente affidabile. No, infatti ho detto che è affidabile. È un'esperienza personale, piccola esperienza personale.
L'esperienza personale serve per annusare la realtà, però certe volte i dati poi dicono delle cose diverse.
Ma secondo lei non toglie voti?
Io sono sempre per l'indagine diretta, quindi su questo sono disponibile a discutere. Poi a un certo punto
Non avete paura, insomma.
Io sono d'accordo con l'annusamento della realtà tramite la visione.
A proposito di annusare,
certe volte la statistica inganna anche lei, quindi la percezione degli stati d'animo nella società è importante.
Senta una cosa, ma che cosa aveva preparato per la cena che le abbiamo fatto abbandonare per qualche minuto? Lei lo sa che sono sempre curioso di queste cose.
Le cene di Pardi. Di Pardi.
Una cosa sorprendentissima. Anzi, le dirò, c'erano gli avanzi.
Cioè cosa?
Abbiamo invitato degli amici ieri sera, per due giorni andiamo avanti con gli avanzi.
No. Due giorni di avanzi, cosa c'è come avanzi?
Perché c'era il mio compleanno. Perché ieri
Ma cosa c'era di avanzi?
Sono nato il 25 aprile del 45.
Bello, anche mio padre,
chi se ne frega? Chi se ne frega del compleanno, detto con tutto il rispetto, del suo e di tuo padre?
Io ho compiuto 70 anni.
Scusi, cosa c'è di avanzi? Mi dico una cosa, che devo dare la linea al traffico. Una cosa, mi faccio venire l'acquolina in bocca e devo andare a mangiare alle 9.
Sì.
La pasta al forno con gli asparagi.
Buono.
Una cosa curiosa.
Cioè, la cucina lei o sua moglie?
No, la moglie, lo sai, la moglie. È sua moglie, quella che odiava Berlusconi, ti ricordi?
La passionaria vera, la moglie di Pardi. È un moderato in confronto il signor Pardi.
Adesso, come dire, sua moglie ha in simpatia Monti come aveva in simpatia Berlusconi? O peggio?
Mia moglie è molto politica, più politica di me. Certe volte quando io sto per parlare lei mi fulmina con lo sguardo, io mi fermo un secondo prima di pronunciarmi.
Prima di dire la cazzata, sì. Va bene, traffico, torniamo tra un attimo, ascoltatori. Va bene. Maria Paola da Milano, buonasera.
Buonasera, io esigo delle scuse perché non si tiene una signora un'ora al telefono. Comunque adesso vi sistemo tutti e due. Allora, alla sera aspetto sempre la rassegna stampa del 51 di Mediaset e vi ho visti finalmente. Sembrate due impiegati della posta. Cercate di vestirvi un po' in modo un po' estroso. Ok?
Come? Che vuol dire estroso?
Di come siete vestiti? Le prime due cose. Seconda, signor Tarizzo.
Quanti anni ha lei, signora? Posso chiedere? No, perché magari un consiglio da mamma il suo, mi pare.
No, io ne ho 18.
18 anni, eh?
Sì.
Una voce bella fresca.
Sembrate due impiegati della posta, a parte che si deve vergognare
perché non deve attaccare gli impiegati della posta.
Esatto.
Perché è un modo molto snob di ragionare. E si vergogni.
Ma sono modesto, voi vi pretendete di essere estrosi e invece siete vestiti da impiegati. Ma chi io due persone estrose come voi le vorrei vedere con delle belle camicie a fiorone. Ecco,
sì,
secondo...
ma mica sono formigoni, scusi, quelle se le mette formigoni.
Lorenzo, tre anni fa, mi ricordo di aver parlato, non so, in una rete che doveva essere Rete 3, ma non di Rai, ancora di quelle private. L'avevo preso un po' in giro con ironia, non le dico, mi ha mangiata viva, poi mi ha difeso un signore dopo. Ma la mia telefonata è questa, è semplicissimo parlare del Berlusconi. Potete passare delle settimane. Io vorrei una sera dedicata ad Alema, oppure alla signora del TG3. Vi sfido.
Perché? Cosa vuole? Perché?
Così, tutta una sera e poi un'altra cosa, quel signore che c'era stasera, quell'onorevole, ho dovuto prendere un po' di Lexotan perché non lo reggevo più. Era una cosa terrificante, pensi che ho persino valorizzato Grillo, a paragone di quello ho valorizzato Grillo.
C'è rimasto un uomo.
Allora, cambiate il look perché veramente, insomma, ecco, non mi piacete così.
No, infatti.
Assolutamente.
No, no.
Cosa dovremmo indossare secondo voi?
Ci mandi delle bozzette?
Ma io vorrei vedervi con qualche cosa, dei bei gilet un po' sgarganti. Ma insomma, siete due originali e non potete essere in maniche di camicia oppure in culo a verde.
Scusa, camicia a fiori. Scusi, camicia a fiori. Gilet sopra un gilettino.
Sono quei gilet a righe. E poi quelle camicie, roba che
mi piglia la piadrata per esco dalla radio.
Un cappello, insomma, con una
piuma. Per radio, no? Fate un figurone, ma cadete molto in televisione. Guardate che io vi vedo perché aspetto la rassegna stampa. Poi ci siete voi.
Abbiamo capito. Bene. Lei è il numero uno, comunque. Facciamo così: i consigli da domani.
Ogni giorno ci deve chiamare per dirci come
ci siamo vestiti bene. Facciamo così: la possiamo chiamare ogni giorno verso le 20:30.
Fare il punto.
Facciamo il punto sul look, va bene?
Va bene.
Grazie signora Maria Paola, grazie.
Auguri.
Sergio da Bergamo, buonasera.
Questo è pazzo, sai, no?
No, ma perché è pazza? Sergio da Bergamo.
Sta un'ora al telefono, vedi come siamo vestiti.
Ah sì, ma è strosa.
No, ma è simpatico.
Sergio da Bergamo. Scherzo. Sì, vada.
Luciani?
Sì.
Intanto
si è autosospeso il senatore Stiffoni, si è autosospeso.
Quello della Lega?
Sì, per la questione dei diamanti. Tra l'altro aveva annunciato querela nei nostri confronti. Abbiamo chiamato un giorno.
Non è ancora arrivata la querela.
No, io vi querelo.
Non arriverà mai.
Vi querelo a tutte e due, ha detto in Veneto. Vi querelo a tutte e due, basta, ora è chiuso.
Sergio, dica.
Pronto, sono Sergio da Bergamo.
L'abbiamo capito.
Pochino non c'è più, naturalmente, ho visto che ormai si è allontanato.
Non c'è più, ma non c'è più.
Non è scappato via. Non è che è finito.
Sono venute le forze dell'ordine. Non c'è più.
Ah no, ma
sì.
Sì. Pronto?
Sì, dica!
Allora, a Bocchino due domande. La prima, visto che percepisce 16.000 euro al mese, pari a 500 euro al giorno, potrebbe dare una mano a ricostruire l'Italia, ma manualmente, non fisicamente.
Manualmente, bene. Questo può essere detto a qualsiasi deputato in generale.
Tutti i deputati, visto che tutti percepiscono 16.000 euro,
tutti quanti dovrebbero prendere il piccone e...
Vabbè.
Esatto, ricostruire il terremoto giorno per giorno tranquillamente, oppure un'altra questione.
Una curiosità, lei è grillino o no?
No, non sono grillino. Io
non le piace Grillo, no, non le piace.
Con questi politici che continuano bla bla bla, alla fine cosa fanno? Percepiscono lo stipendio senza fare niente, parlano di case, tra parentesi Monte Carlo, sono specialisti in costruire le case. Provarsi le case gratuite.
Sergio, la ringrazio. Beppe da Rimini, voglio sentire Beppe da Rimini e devo concludere. Pardi, com'è la pasta al forno?
Scotta?
È pronta la pasta al forno? Pardi?
Ma dov'è?
Non lo so. Sì? Pardi, la pasta al forno com'è? La pasta al forno com'è?
Sono qui. La signora di 18 anni era simpaticissima.
Molto buffa.
Beh, vada a mangiare, va a Pardi, che sennò poi ci dice.
Sennò ci rimprovera.
Buon appetito.
Io la pasta al forno con gli asparagi la è una cosa che è molto interessante. Non è proprio primaverile.
Alla prima occasione la faccio assaggiare. Non posso dire di venire in radio con. Con la pirofila, però, insomma.
Beh, guardi che invece mi ha dato un'altra idea questa sera. Sì. Tra lei e l'onorevole Bocchino, devo dire che due autori straordinari.
Ma dopo la pasta al forno fa il burlesque, lei?
No, perché?
No, non mi sembra tipo da assistere a spettacoli di burlesque. Certo, detto
magari
con tutto
la moglie,
rispetto.
Ma perché?
Non credo il burlesque sia la sua specialità. Grazie, Beppe. Ci sentiamo lunedì con lei. 18:30, ciao.
Buon weekend.
Love of my life. A stasera, un bacino, ciao.
La zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.